Questo programma è presentato da Colorbook.
Autoscala, guida il tuo futuro.
Della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
È tornato il figlio prodigo, cari amici, buongiorno a tutti. A Dario Sarnataro è tornato il figlio trentinologo, potremmo dire così. Buongiorno Gianluca.
Il figlio trentinologo, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Tutto bene?
Nonostante Peppe Arriale che saluta, che è anche Mario Valligiano e anche Alfredo Maiorano.
Nonostante.
No, dico che sono in mena di commenti.
Siamo pronti.
Loro commentano, commentano ma del Napoli, che vogliono parlare di Hermoso, che significa bellissimo in.
Stato bellissimo.
Non riguarda noi, insomma.
Il tweet del Napoli, secondo te? Ricordiamo che il Napoli questa mattina ha postato un tweet nel quale ha smentito Tutto Sport, che aveva scritto, che ha scritto con Nicolò Schira, che salutiamo, che Hermoso più vicino, e il Napoli ha detto, ha scritto sostanzialmente: il Napoli non è interessato a Hermoso, con Rafa Marin e Buongiorno ha completato i rinforzi in difesa, la sua difesa. Dunque, che ne pensate, cari amici? 339-666-9990, davvero il Napoli non ha bisogno più di altri innesti in difesa? Giusto così, al di là delle valutazioni su Hermoso, che per noi sono è sempre stato un po' l'alternativa a Buongiorno, no? Perché diciamo che Hermoso avrebbe sarebbe costato 0 euro, e neanche, perché le commissioni eccetera, però avrebbe avuto un contratto più oneroso rispetto a quello che ha avuto Buongiorno.
Sicuramente, come dici, chiediamo anche ai nostri amici chi secondo loro dovrebbe far parte della difesa dei 5-6 difensori di cui ha bisogno il Napoli, perché Olivera pare che giocherà da esterno, dei tre esterno a sinistra, quindi braccetto, come si suol dire, Olivera. Visto che c'è Spinazzola dall'altro lato e non c'è spazio.
Ho capito, ma Olivera, scusa se ti interrompo subito, certamente è un giocatore che può fare quel ruolo, l'ha fatto con Bielsa, grande allenatore in Coppa America, un livello alto, però insomma ha giocato 3-4 partite in quel ruolo, e in Italia si sa il calcio è più tattico, cioè da verificare, magari sarà un grande difensore di centrosinistra, però al momento è una mezza incognita, diciamo.
Possiamo comunque diciamo così considerare Olivera, Nathan che è entrato nelle grazie di Conte, Rachmani, Buongiorno, Marin, e siamo a 5, e bisogna capire chi resterà tra Østigard e Juan Jesus. A questo punto Juan Jesus, perché sì, Østigard sarà ceduto. Questo dovrebbe, quindi
esatto,
il pacchetto
con di Lorenzo anche in teoria
Jolly,
utilizzabile.
Di Lorenzo Jolly, diciamo il pacchetto, sì, dei difensori dovrebbe essere Juan Jesus, Rachmani, Buongiorno, Marin, Olivera e Nathan. Questi dovrebbero essere i 6
come tu hai detto, da Di Maro in maniera molto puntuale, come hai fatto sempre. Nathan è appunto diciamo che Conte vuole lavorare sul ragazzo e ne ha apprezzato delle qualità, evidentemente. È chiaro che credo che Nathan non sarà il titolare inamovibile o il titolare fisso della difesa. A questo punto dobbiamo pensare che il Napoli possa giocare con Rachmani, Buongiorno, Olivera o Marin al momento.
Sì, Rachmani, Buongiorno, Olivera, sì, dovrebbe essere il terzetto dei tre difensori, con esterni Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra, Anghissello, Botka in mediana. Quindi diciamo, fino a questo punto la formazione dovrebbe essere già fatta, con Meret, vedremo se Meret sarà il portiere del Napoli, perché fino alla fine del mercato c'è una voce che insomma dice che il Napoli vorrebbe tentare di prendere un portiere, Salvatore Soviero, che è un ex portiere, sì, con il sostegno anche di qualche collega, insomma ha parlato di Szczęsny fino alla fine del mercato. Vedremo comunque, per il momento è Meret l'allenatore, il portiere del Napoli, con Rachmani, Buongiorno e Olivera nei tre, Spinazzola a sinistra, Di Lorenzo a destra, Anghissello, Botka in mediana, Lukaku dovrebbe essere la prima punta, Kvaratskhelia uno dei due trequartisti, bisogna vedere chi sarà l'altro, se è già in casa oppure se il Napoli acquisterà un trequartista, un giocatore, una mezzala all'occorrenza.
C'è un leggero nodo che riguarda appunto l'attaccante, nel frattempo non avendo le coppe mi sembra giusto così, scrive questo amico. E poi quest'altro amico: certo, dopo la grandissima annata Jesus neanche in tribuna lo vedrei, molto meglio Østigard. Brunello scrive, peraltro Østigard è vicinissimo, come dicevamo prima, a Rennes per 7 milioni. E poi questo amico, sempre in maniera molto garbata, dice che Hermoso vuol dire bello, non bellissimo, grazie per la tua dolcezza, caro amico. Buongiorno carissimi. E poi Mastandrea: si porta la nomea, mentre il nostro GIF si organizza pure il Festival del Cinema di Giffoni. Buon lavoro e buon rientro al mitico Fernando Pero. Quelle Giffoni. Ah, c'è un altro festival.
Vallepiana,
poi c'è il Giffoni. C'è il Giffoni Film Festival a Pianura.
A Valle Pianura.
Vabbè, siete d'accordo con questo tipo di difesa? Sì o no? Poi c'è il nodo Osimhen sempre, Osimhen Lukaku, e poi da domani parte il ritiro di Castel di Sangro. Saremo in onda ogni giorno anche da Castel di Sangro con Gianluca Giffoni da domani. Nel frattempo no, dobbiamo andare da Antonio Corbo se possibile, ma tra pochissimo. Come piede servirebbe più Ostigard che Jesus? E infatti la domanda che poi ci facciamo è tanti mancini, ma ne parleremo dopo, perché c'è Antonio.
E c'è Antonio Corbo, editorialista della Repubblica, che salutiamo. Buon pomeriggio Antonio.
Buon pomeriggio a tutti.
Senti, ma il Napoli insomma ormai è una consuetudine diciamo esprimere una smentita attraverso un post sui social, questa volta è toccata a Tutto Sport sulla questione Hermoso, che non rientra nei piani del Napoli. Il Napoli ha completato il quadro della difesa con gli acquisti di Buongiorno dal Torino e di Marin dal Real Madrid. Insomma, una volta non c'erano queste smentite.
No, ma probabilmente è un momento di chiarezza. Il Napoli evidentemente non conosco la vicenda, perché
semplicemente Antonio
da vicino. No, io ho capito che si parlava di questo Hermoso, e oggi il Napoli tiene a far sapere che Hermoso non rientra nei piani del Napoli, e probabilmente rientra in una esigenza di strategia di mercato, perché magari c'erano altri giocatori che potevano sentirsi anche turbati da questa inattesa concorrenza di ruolo.
Ti aspettavi che Conte, dopo l'annata trascorsa da Nathan, desse fiducia al giocatore brasiliano? Perché tra i difensori in bilico in partenza, Nathan è quello che ha più chance di restare in azzurro, proprio perché è apprezzatissimo da Conte.
Ma Conte è abbastanza sorprendente, però è anche attendibile. Ha una grande esperienza, evidentemente ha visto in questo giocatore le possibilità di poterlo impiegare bene, ma da anni è un giocatore comunque brasiliano, ha un suo corredo tecnico, e va bene così. Nel Napoli non era il sostituto del coreano d'oro, e quindi di Kim, e lì quello è stato il grande abbaglio, il grande errore. Però non va così, insomma, anzi è pure giusto che non siano rattamati tutti i giocatori acquistati dal Napoli l'anno scorso. Errori ne sono stati commessi tanti.
Senti Antonio, vicenda Osimhen, che a questo punto sarà convocato per Castel di Sangro, domani la squadra parte per la seconda fase del ritiro. Al Paris Saint-Germain interessa Osimhen, ma la loro offerta, la loro valutazione del calciatore è ben lontana dalla clausola di 130 milioni, addirittura al di sotto dei 100 milioni. Ritengono esagerate le richieste di De Laurentiis, e dunque Napoli e Osimhen prigionieri di questa clausola, prigionieri di un prezzo altissimo.
Un attimo, per favore, un attimo. La colpa non è di chi non concede al Napoli condizioni di mercato che il Napoli aspetta. E il mercato è un mercato libero, e bisogna saperlo gestire. Io ho trovato troppa ingenuità in questa situazione, perché il Napoli, io non ho seguito, ripeto, le trattative, come avevo la fortuna di fare quando al Corriere dello Sport ho seguito per 10-12 anni il mercato di seguito in prima battuta, e quindi ero quello di scoop, a parte Maradona, ma anche mi ricordo Pruzzo alla Roma, che fu un colpo per il mercato italiano fantastico. Io non ho seguito bene questa trattativa. In base alla mia esperienza ho visto qualcosa di anomalo, nel senso che il Napoli ha dato molta importanza a Lukaku, ha enfatizzato, e ne ha fatto, l'accordo con Lukaku, che deve essere ancora bloccato, e ha fatto di tutto, da quello che vedo, per svilire la quotazione di Osimhen. Per chi vede il calcio e il Napoli, tutti e due, il calcio e il Napoli da fuori, ha l'impressione che Lukaku sia il giocatore della provvidenza.
È vero. Osimhen ha un peso, una zavorra.
Io direi che l'immagine dei due giocatori non sia stata ben gestita non mi sembra equilibrato il rapporto di immagine tra i due giocatori, uno di 26 anni e uno di 31.
Ma infatti, Antonio, vorrei salutarti.
Il Napoli ha fatto benissimo, sì, a puntare su Lukaku perché gliel'ha chiesto Conte, ed è giusto diventare l'allenatore, però non è neanche giusto essere così nella svalutazione di Osimhen e poi lamentarsi che i francesi
è vero,
secondo le attese.
Ma secondo te, Antonio, nel salutarti, è chiaro che dovesse rimanere Osimhen, noi tecnicamente ne saremmo e dovremmo esserne tutti felici, perché Osimhen è più forte dell'attuale Lukaku, però in generale il Napoli se lo può permettere anche per le varie questioni interne che potrebbero nascere, ovvero Kvaratskhelia, altri che dicono com'è, a lui dai 10-11 a noi.
Lukaku guadagna più o meno quanto...
No, avrebbe accettato 6 milioni, non 11, 10,
6
11.
6 milioni più 2 di bonus, mi risulta.
Quindi comunque c'è, potrebbe restare.
Allora io ti dico le mie sensazioni e la mia opinione, perché la mia opinione, io credo di essere libero di esprimere la mia opinione, certo, anche se qualcuno magari può discutere, è giusto che venga discussa l'opinione di un giornalista. Per me l'ideale era vendere Osimhen. Non si vende Osimhen, o non si vende Osimhen al prezzo che ci si augura di incassare, bene, rimane Osimhen, e avendo la possibilità di un allenatore bravo, competente, esperto nel far risorgere i giocatori, chi meglio di Conte poteva riportare Osimhen alle quotazioni stratosferiche di una volta?
Infatti, è vero. C'è questa situazione, diciamo, di tempistica sbagliata, evidentemente. Caro Antonio, grazie per...
Sì, prego. Di immagini.
È vero.
Ciao.
Grazie per il tuo intervento, un abbraccio. Antonio Corbo, editorialista di Repubblica. Moltissimi messaggi che arrivano al 339-666-9990. Vi ricordo sempre la possibilità di chiamare anche in diretta allo 081-63-6363. Giusto così, in difesa non serve più nessuno. E poi Osimhen, Lukaku, che ne pensate in questo cambio, in questa situazione in cui il Napoli sembra un po' incartarsi? Ne parliamo tra pochissimo.
Rieccoci, insomma, Gianluca Gifuni, Dario Sarnataro per questa edizione di Beach on the Beach, versione estiva di Forza Napoli sempre. Domani il Napoli riparte dopo essere tornato alla prima fase del ritiro a Di Maro in Trentino, va a Castel di Sangro sino al 9 di agosto, se non ci saranno cambiamenti nelle date, perché il 10 poi c'è il match con il Modena di Coppa Italia.
Forse l'11, domenica 11.
Domenica 11, sì. Diciamo che potrebbe anche accadere che il Napoli torni qualche giorno prima.
Insomma, ha confermato che il 9 mattina ad oggi il Napoli farebbe l'ultimo allenamento per poi ripartire verso Castelvolturno. Del resto, insomma, c'è un'ora e mezza di distanza. È chiaro, l'altura potrebbe...
Diciamo, la rifinitura la faranno lì.
Sì, a me la facciano appunto il 10 di mattina a Castelvolturno, anche perché poi il cambio di temperatura c'è comunque tra Castel di Sangro e Castelvolturno. Allora, questo amico scrive: come si fa a dire che in 10 giorni e mezzo amichevole Nathan abbia convinto Conte? Non è più facile dire che non si riescano a piazzare questi calciatori? Fabio, ma caro Fabio, Gianluca è qui, ha riportato quello che è emerso da Di Maro, non è che ha riportato una sua opinione.
Certo, no, è emerso che ha avuto molto spazio Nathan rispetto agli altri, e quindi anche negli allenamenti si è visto. Conte ha dispensato suggerimenti a volte anche ad alta voce e perentori a Nathan, per cui questo fa capire che comunque il tecnico conta sul calciatore, cioè a differenza di Ostigard che invece è già sul mercato, insomma ha rifiutato il Rennes per il momento perché ha altre idee.
Quindi, è giusto non comprare altri difensori. Lo chiediamo anche a Mimmo Malfitano. Ciao Mimmo, buongiorno.
Ciao, bentrovati ragazzi, bentornato a Gianluca, ovviamente.
Sì.
Buongiorno Mimmo.
Sì.
Buongiorno a voi.
Che dici, caro Mimmo?
Insomma, io vi ascoltavo, vi sto ascoltando e obiettivamente diciamo che condivido, insomma, questo momento di stasi, anche soprattutto per quanto riguarda i movimenti relativi ai difensori. Io credo che 6 siano sufficienti anche perché il Napoli, ricordiamolo, non ha grandi impegni quest'anno al di là del campionato, quindi direi che una rosa già che abbia 22 giocatori di discreto livello già può bastare. Poi ovviamente si allargherà a 24-25, ma considerando l'esiguità degli impegni che ha il Napoli quest'anno può andare più che bene. I difensori che voi avete elencato poc'anzi,
cioè senza Østigard, con Olivera, Marin, Buongiorno, Rachmani, Juan Jesus e l'altro è con Di Lorenzo Jolly, insomma diciamo che il reparto è ben coperto.
Sì, ma secondo me è più che coperto, anche se io non lo so, ho la perplessità.
Sono voi cinque centrali, scusami, ricordiamo, sono cinque centrali di ruolo, Rachmani, Juan Jesus sarebbero Nathan, Buongiorno e Rafa Marin, più Olivera e Di Lorenzo possono anche giocare in quel ruolo da braccetto, ovviamente.
Sì, la mia perplessità è legata ad un aspetto, ovvero voi pensate che Marin non giochi titolare? Non lo so, si fa un investimento discreto, direi, anche tanto futile.
Sì.
Voglio dire, per tenerlo poi in panchina.
La difesa titolare in questo momento la vedresti con, correggimi se sbaglio, con Rachmani, Buongiorno, Marin.
Ma io credo di sì, ragazzi, perché non vedo perché non dovrebbe giocare. Piuttosto andrei a discutere, per esempio, Spinazzola a sinistra con Olivera. Questo sì, effettivamente, fermo restando Di Lorenzo a destra,
perché anche Spinazzola, nonostante l'età, insomma, considerato una sola partita alla settimana, potrebbe reggere tranquillamente, visto il rollino di marcia che ha avuto, insomma ne ha giocate tante di partite, e lo ha anche detto in conferenza stampa a Di Maro, no? Io ho giocato più della media dei calciatori della Serie A, quindi è inutile che mi si venga a dire che gioco poco.
Perciò dico, per quanto mi riguarda, ritengo che ci siano tante soluzioni, ecco, considerato anche partendo dal fatto dal modulo a tre, credo che ci siano tante soluzioni e sei difensori possiamo, secondo me, tranquillamente archiviare questo aspetto. Io approfitto per dire che, per quanto mi riguarda, io investirei qualcosa sul centrocampo e sull'attacco.
Allora andiamo per step, se sei d'accordo, Mimo, perché centrocampo, sono d'accordissimo con te, per me serve un centrocampista forte, non un centrocampista qualsiasi, perché il Napoli ha Anghissa, Lobotka, Fonoruscio, però insomma deve giocare nel Napoli.
Mi permetto di dire, Dario, sì, scusami se ti interrompo, prego. Mi permetto di dire, il Napoli ha bisogno di qualità al centrocampo.
Ah, infatti la domanda che stavo per farti, che tipo di centrocampista prenderesti?
Ma io il nome non lo so, però sicuramente prenderei un centrocampista in grado di garantire qualità al gioco, di un centrocampista di fantasia che in qualche modo sappia anche di tanto in tanto interrompere la monotonia del possesso palla, magari con delle verticalizzazioni importanti per chi sarà l'attaccante, in questo caso credo.
Quindi non un'interdizione, ma più di
ma interdizione, avendo tu giocatori in organico come Anghissa, probabilmente lo stesso Lobotka sotto certi aspetti può anche fare questa fase. Allora dico, ecco perché insisto su un centrocampista, che il Napoli, parliamoci chiaro, da quando è andato via a Jorginho, credo, il Napoli non ha avuto più un centrocampista di qualità.
Ecco, Zielinski però, no? Zielinski sì.
Una mezzala sì.
Ma Zielinski è più una mezzala.
Ah, ho capito, dicevo.
Delle grandi discussioni, no? Sulla presenza di Zielinski, se era un trequartista, se era una mezzala, addirittura venne utilizzato anche dinanzi alla difesa, se ricordate, proprio per dargli un'identità di ruolo.
Senti Mimmo, una curiosità, l'alternativa ad Anghissa è Fonoruscio, lo ha detto Conte. Lo ha fatto capire Conte. Poi c'è Lobotka, diciamo Anghissa e Lobotka, Conte li ha definiti una delle migliori coppie europee in circolazione come mediani. Ora ha dato molto spazio a questo giovane Iaccarino, Gennaro Iaccarino da Scafati, che non è più tanto giovane, ha 21 anni.
Ha fatto il Molopoli l'anno scorso, con un po' di problemi fisici.
A me, onestamente, ha fatto una grandissima impressione. Ha giocato molto, si è distinto negli allenamenti, nelle partite anche amichevoli. Somiglia a uno tra Lobotka e Torreira. Fisicamente sembra un po' Torreira, che giocava nella Samp e poi è andato a giocare anche in Premier League. E dal punto di vista della visione di gioco, dei movimenti e dei piedi, somiglia a Lobotka. Ma io voglio capire, ma è arrivata l'ora di evitare di mandarli tutti a giocare fuori, visto che il ruolo del regista è difficile da trovare, perché di giocatori come Lobotka ce ne sono pochissimi in giro per l'Europa? Non sarebbe il caso, una volta tanto, di dare spazio come alternativa a questo Gennaro Iaccarino, metterlo in panchina e fargli giocare la stagione?
Gianluca, tu sai che io mi sono sempre fidato di te al 100%, quindi io questo Gennaro Iaccarino non lo conosco, non ho seguito il ritiro, per cui non ho avuto modo di poterne apprezzare le qualità durante gli allenamenti, però mi fido di te e faccio un ragionamento: se a 21 anni questo ragazzo è ancora nell'orbita dei giovani da mandare a crescere così colà, vuol dire che non ha grande fiducia. Ora bisogna capire se Conte lo ritiene idoneo per aggregarlo all'organico attuale, questo bisogna capirlo, ma non credo che lo capiremo adesso. Probabilmente già qualche indicazione più larga l'avremo sicuramente a Castel di Sangro, perché lì ci saranno partite vere e il Napoli avrà modo anche di, lo stesso Conte avrà modo di capire effettivamente che cosa ha a disposizione. Guarda, io lo sto apprezzando, al di là delle sue qualità, delle sue capacità, che a me Conte è sempre piaciuto, anche per il fatto che è uno molto realista, visto che qui siamo una città che è preda all'entusiasmo per un niente, così come a deprimersi per un niente. Lui ha subito chiarito le cose, ha detto: guardate, il nostro organico è di livello medio, quindi bloccate questa fantasia, siamo tutti più equilibrati, aspettiamo che cosa accade. Conte, secondo me, non è tranquillo in questo momento. Perché? Perché vorrebbe che gli risolvessero la questione attacco, ma secondo me in questi giorni.
Perché infatti ragazzi, arriviamo poi all'ultima domanda, Mimmo, perché
scusatemi,
quando mai va benissimo, ma tu sei uno insomma veloce di pensiero oltre che di corsa quando giocavi a calcetto, grandissimo.
Giocava a calcetto
anche
in
calcio,
in che ruolo giocava?
Una facilità di tiro pazzesca, devo dire, oltre che velocità. Però detto questo, quindi di attaccanti te ne intendi, eri attaccante o sei attaccante quando giochi a pallone. Lukaku per Osimhen è una situazione che, per la quale frigge, cioè più in ansia, Conte o De Laurentiis per te?
No, secondo me friggono entrambi. Uno perché ha la necessità di realizzare questo capitale, questa entrata e questo ricavo, e l'altro perché ha la necessità di capire da qui a 20 giorni che cosa si ritroverà per giocare contro il Modena in Coppa Italia. Guardate, portarla troppo per le lunghe questa situazione non fa bene al giocatore, non fa bene a Lukaku che è lì che freme in ansia, sta aspettando, e non fa bene a Conte che si sta incazzando, perché Conte vorrebbe già avere in mano tutto, vorrebbe già avere il quadro definito. Adesso rientreranno i nazionali, quindi nel momento in cui avrà definito i 10-11 della squadra, gli manca forse quella che è la pedina fondamentale, ovvero chi dovrà fare i gol. E capirete che la cosa non è sicuramente un motivo per farlo stare tranquillo. Adesso bisogna capire se De Laurentiis vorrà rinunciare a qualcosa e quindi cedere comunque Osimhen, oppure vorrà tenere il punto e il ragazzo è disposto ad andare in Arabia, negli Emirati. Io non lo so,
non credo. Pare di no. Ad oggi pare
non
di
lo so, ma pare di no. Quindi, sì. Che cosa fa? Si tiene Osimhen?
C'è questo rischio, tra virgolette, rischio.
È un rischio, perché è un rischio per tanti motivi, ma è un rischio più economico che tecnico. Perché sì, tecnicamente certamente. Tu hai un grande attaccante,
certo.
Parliamoci chiaro. Il suo problema è economico, che se tu vai a investire, ragazzi, lui ha fatto un rinnovo a dicembre ad Osimhen che gli è costato 20 milioni lordi. Ha preso un allenatore che tra stipendio, bonus, staff tecnico gli costa altri 20 milioni. Cioè lui c'ha a bilancio 40 milioni di euro in uscita. Gianlu, aiutami tu se dico fregnacci. No,
forse mi pare che sono un po' di meno perché c'è decreto crescita, però
saranno
siamo sui 30.
Saranno 30. Ok, saranno 30. Ma si possono tenere a bilancio, Gianlu aiutami, 30 milioni di euro.
No, ti devo aiutare sui 30 milioni, ci voglio capire, devo tirar fuori 30 milioni.
No, su quella valutazione ha ragione Mimmo, effettivamente è una grossissima zavorra economica.
No,
caro allora. Mimmo,
lui ha un giocatore e un allenatore col suo staff che gli costano 30 milioni di euro.
È vero,
solo questi due, lordi ovviamente.
È un grossa zavorra, non tecnica, ma appunto economica. Mimmo, ti mandiamo un abbraccio. Abbiamo subito esigenze pubblicitarie. C'è Mario il censore, lo chiamiamo così. Mario Parligiano, grazie per il tuo intervento.
Bene, un abbraccio a tutti. Voi.
Torniamo tra pochissimo, ancora a mercato con Fabio Mandarini. A tra poco. Quanti messaggi. Allora, Osimhen, secondo Fulvio, non è consono al gioco di Conte, problema grosso. Secondo me sarebbe assolutamente utile al gioco di Conte, non scherziamo.
Devo dire una cosa a proposito di questo. Nelle esercitazioni tattiche di fase offensiva che Conte ha proposto a Di Maro, sì, c'era una molto carina che ho guardato attentamente, che un paio di volte è stata fatta. Manovra dai centrocampisti col pallone, sono a tre quarti, al limite dell'area l'attaccante centrale spalle alla porta e dietro di lui con una di quelle palle di gomma che si usano in palestra per fare pilates, capito quali? Quelle? Ecco, c'era un collaboratore di Conte con, mi sembra il fratello, con Gianluca, con questa palla dietro la schiena dell'attaccante. Manovravano i centrocampisti e le mezze ali o i trequartisti, poi davano la palla all'attaccante che aveva il blocco dietro, ovviamente, come se ci fosse il difensore che ti fa sentire la pressione, e doveva o girarsi, andare in porta, o soprattutto, diciamo, fare la sponda per l'inserimento a destra e a sinistra di un centrocampista. Di una mezzala.
Insegniamo la postura dell'attaccante tipico per il gioco di Conte. Quindi
sponda.
Che dire a Simeone meno, come caratteristica, intendo.
E la sponda era, diciamo così, la cosa che bisognava fare di più in questa fase di allenamento. Cioè il giocatore deve o bloccare palla o di prima servire a destra e a sinistra il trequartista che si inseriva, o la mezzala, il centrocampista che si inseriva. Credo che questo sia il fulcro del gioco di Conte in fase offensiva in zona centrale, perché poi lui usa molto la sovrapposizione delle ali, Spinazzola e Di Lorenzo, certo. È stabile, continua a livello del vertice dell'area di rigore avversaria, per intenderci, sempre più avanti dei due trequartisti sanno le ali.
Sì, ho visto nelle amichevole, però tu mi stai diciamo confortando anche con quello che hai visto in allenamento in Trentino, dove c'era anche Fabio Mandarini, firma dello Sport. Ciao Fabio.
Ciao Dario.
Ciao Fabio, come stai? Ben ritrovato.
Caro Zip, che piacere, mio compagno di Trentino.
Lo so.
Io non approfondirei su quello che avete
l'uomo
combinato in Trentino.
L'uomo pieno di aneddoti.
Non approfondirei su quello che avete combinato in Trentino, lasciamo perdere, parliamo di calcio. No, si scherza, chiaramente. Allora, caro Fabio, si parla molto ovviamente sia del tweet del Napoli, che bisogno c'era, aggiungo io, ma questo è un altro discorso. Ma soprattutto sul concetto, sulla sostanza, il Napoli non prende più nessuno in difesa?
Ma è una domanda.
Una domanda per te.
No, allora, penso che ad oggi, probabilmente la situazione sia questa, se lo dicono in maniera ufficiale, allora è un fatto. Poi sappiamo il mercato come no? può succedere qualsiasi cosa, magari cambiano un paio di situazioni, due, tre, e poi ti trovi costretto a fare un'operazione. Diciamo che al momento la situazione è questa, perché probabilmente credo che il progetto sia di utilizzare Olivera da marcatore, il cosiddetto braccetto, insomma più o meno come ha giocato anche se in una linea 4 con l'Uruguay in questa Coppa America. Quindi credo che si facciano delle valutazioni relative proprio alle possibilità di impiego degli uomini che hai in questo momento in rosa, considerando che l'unica cessione che in questo momento mi pare sia a un passo quella di Østergaard, avendo tu una serie di elementi in rosa, avendo una rosa, un reparto diciamo numericamente già completo, e avendo investito comunque 50 milioni su due giocatori, per due giocatori, perché hai comprato giorno a 40, 11 Marin, mi pare logico insomma.
Allora Fabio, entro in tackle appunto da difensore, anche tu sei, eri difensore a calcetto, ricordo benissimo, alla Maldonado era Mandarini.
Sì,
sto scherzando. Però molto deciso insomma e bravo. Questo amico Raimondo ci chiede: buongiorno, sarebbe quindi in grado da solo di far risorgere la pessima difesa dell'anno scorso? Non scherziamo, Marin è una promessa, serve un altro titolare per ricostruire bene con certezze. In panchina vanno bene Marin, Nathan Never, così lo definisce, e vari terzini adattati al a braccetto. È un concetto che condividi? Condividete anche tu, Gianluca?
Allora, rispondo prima io.
Sì.
Allora, diciamo che io mi rendo conto che avendo sempre valutato Olivera un esterno sinistro e Di Lorenzo un terzino destro, visto sempre in una difesa a 4, e avendo assistito allo scempio collettivo di un anno fa, nascano delle perplessità e magari uno punta alla rivoluzione totale. Le cose però, diciamo, in un certo qual modo sono già cambiate e cambieranno ancora. Napoli ha cambiato il sistema, Napoli ha cambiato la mentalità e deve cambiarla ancora di più. Lo scempio difensivo dell'anno scorso non è stato una questione di reparto, è stata una questione di squadra. Cioè il Napoli non riusciva a organizzare una fase difensiva, secondo me.
Al di là delle qualità individuali, ti dici, sicuramente.
Al di là degli errori individuali. Al di là delle lacune individuali, Napoli non riusciva proprio ad avere, a fare filtro. Vi ricordate due anni fa questo pressing, questa pressione feroce? A parte c'era un pressing organizzato, l'anno scorso non si è mai visto. Poi c'erano le pressioni individuali. Mi ricordo Simen che andava a mangiare anche l'erba che c'era sotto ai pali.
L'anno scorso
è andata così per gli attaccanti che hanno dalla prima linea fino alla terza. Il Napoli era piuttosto, come dire, disattento, ha cambiato tre modi di difendere. La migliore organizzazione si è avuta quando c'è stato, diciamo, l'ermetismo mazzarriano, mi dimenticherò mai il 5-4-1 con la Lazio all'Olimpico, però intanto non prendevi gol, poi non ne facevi, quindi tutto sommato, quando tu riesci ad avere un'organizzazione, adesso è arrivato Spinazzola, che sarà sicuramente, che è uno, diciamo, degli uomini della linea, perché poi tu la linea a 3 ma difendi a 5. I centrocampisti mi sembrano decisamente già più in palla, ho visto un analista diverso, per esempio, per fare un nome. Sicuramente Conte chiederà di più a tutti in fase difensiva, quindi siamo abituati a vedere Olivera in un modo, magari da braccetto scopriremo un giocatore importante, cose che poi sono accadute tante volte nel calcio.
Da verificare, però chissà. Intanto scusa, allora, ti interrompo, c'è Gianluca, però dobbiamo insieme, perché ci teniamo tutti e tre, salutare, siamo onorati, che ogni giorno ci ascolta il grande maestro Gianfranco Lucarello, che salutiamo.
Caro Gianfranco, tanti abbracci, tanti abbracci.
Standing ovation.
Assolutamente. Io spero di incontrarti spesso di nuovo al Lido dell'Ilva di Bagnoli, insomma, lui si diletta lì.
Sempre le cose degli altri.
Infatti non dire
no, perché io lo incontro, incontro.
Fabio, mica hai detto qualcosa di tuo a Gianluca, quello entra un paio d'ore.
No, io spero di incontrare Fabio Mannarini alla Giarra invece, alla Giarra. Vedi? Per bere un bel calice alla Giarra. Ecco.
Subito proprio.
Insieme a Valterucci, insieme a tu, conosci Valterucci?
Sì, sì, lo conosco.
Ecco, devo chiedere.
Salutiamo il grande maestro Gianfranco Lucarillo.
Allora, ciao Gianfranco.
Gianfranco, baci.
Allora Fabio, la formazione fino alla Cintola dovrebbe essere già fatta, perché se uno considera Meretti in porta, i tre difensori, Rachmani, Buongiorno e Oliveira, poi da destra a sinistra Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka e Spinazzola, diciamo che fin qui ci siamo. Poi c'è Kvaratskhelia che non può mancare, e sono nove, ne mancano due, manca l'altro trequartista, l'altra sottopunta e l'attaccante. Ti chiedo questo, chi possono essere, chi saranno secondo te, e ti chiedo come si sbroglia a questo punto la matassa Osimhen, perché insomma, ricordiamo che Osimhen ha scadenza 2026, quindi se dovesse rimanere a Napoli l'anno prossimo sarebbe a scadenza, ecco.
Mi sarebbe un altro problema questo.
Allora, come si sbroglia la matassa Osimhen non ne ho la minima idea, nel senso, cioè, le cose sono molto semplici. Il Napoli fa giustamente il suo prezzo, questo giocatore, se arrivano e soddisfano le pretese, bene.
Il prezzo è 100?
Credo superiore a 100. Se, se parte da una clausola di 130 milioni, capisco che ci possa essere l'apertura, che ci sia l'apertura a trattare, mi pare chiarissimo, però mi pare altrettanto chiaro che insomma il Napoli non può farsi prendere per la gola. Cioè, ragazzi, qua sembra quasi che Osimhen sia un problema di tutti. Ma adesso deve andare lì, cioè questa è una valutazione che fa la società. Io ho parlato e parlo con tanti tifosi, con tanti amici, mi capita di parlare, sono tutti preoccupati a fare i conti in tasca al Napoli se resta Osimhen, ma come si fa? Se resta Osimhen, Conte guadagna un centravanti pazzesco. Cioè, io capisco che ci siano tutta una serie di parametri che possono in qualche modo alterare una politica aziendale. In questo momento l'ha detto anche Conte, il Napoli non la modificherà, però se proprio io penso, anche se devo cambiare un centravanti di questo tipo e svenderlo e prenderne un altro al quale comunque devo dare un ingaggio importante, perché non è che l'eventuale sostituto di Osimhen viene gratis a giocare al Napoli, stiamo parlando soprattutto di Lukaku, che è un fior di centravanti, è uno che viaggia a cifre molto importanti, la qualità si paga, e quindi chiaramente poi ha anche un'età differente rispetto a Osimhen, e secondo me si fanno tutta una serie di valutazioni. Allora, se io devo vendere un patrimonio di questo tipo, l'anno scorso, per dire, aveva il contratto fino al 2025 e era un passo alla scadenza, sono arrivati, dopo una stagione stratosferica, 150 milioni di offerte dal Paris Saint Germain, e De Laurentiis li ha rifiutati perché aveva intenzione di confermare il blocco scudetto e puntare anche più in alto. Poi vabbè, è successo quello che è successo, lo sappiamo tutti. Facciamo un'ipotesi, non si verificherà mai, va bene, però io valuto, facciamo finta che resta Osimhen al Napoli. Napoli con Conte, con Osimhen, con Kvaratskhelia, con Buongiorno e gli altri, eccetera, eccetera, fa una mega stagione, una super stagione, ok? Facciamo che Osimhen fa 30 gol, ma l'anno prossimo, secondo voi, non ritornano a offrire 110, 115?
Sì, in teoria sì, però c'è sempre appunto il discorso.
È una cosa assurda, ragiono per assurdo.
Allora, no, ma dico, hai totalmente ragione, se non fosse che chiaramente poi il Napoli avrebbe una piccola mezza spada di Damocle sul contrattuale, che il cui contratto di Osimhen, cioè il contratto di Osimhen scadrebbe il 2026, dopo un anno, cioè l'anno dopo, quindi è chiaro che non potrebbe chiedere troppo. Però sicuramente Osimhen tecnicamente sarebbe da confermare. Fabio, ci sei?
Storicamente, io vi sento,
sì.
Sentite?
Sì, dici.
Ok, dicevo, storicamente De Laurentiis non si è mai preoccupato
è vero.
Di cose di questo tipo, ma ne parlano la storia, i fatti che sono accaduti. Per esempio, Koulibaly, com'era, 105 milioni dal Chelsea,
sì.
Poi venduto a 40. Haaland, addirittura 60, 80, quanto arrivò a offrire il Paris Saint Germain, venduto per
22, sì, mi pare, 22.
Ecco, quindi storicamente questo non è un problema che lui, diciamo, si pone più di tanto. Poi è chiaro che si fanno una serie di valutazioni e si faranno e saranno fatte, però capisco anche
che tu per un attaccante pagato mi pare una settantina di milioni, quanto è stata l'operazione complessiva?
65-70, sì.
Perché giustamente faccio il discorso, mi metto nei panni dell'imprenditore, no, perché io me lo devo fare, devo venderlo a 80? Perché devo venderlo a 85, ma pure a 90, per poi investirne una trentina su un altro che poi devo pagare anche l'ingaggio, poi ci sono, poi ragazzi, ci sono le intermediazioni, tutta una serie di bonus, di situazioni, le operazioni sono complesse, molto più complesse di quelle che noi conosciamo e raccontiamo.
Facciamo così, Fabio, ci accontentiamo di un tortel di patate e un bel calice di Gewürztraminer, va bene?
Ecco, escono i altarini, questo è niente rispetto a altre cose.
E ti salutiamo così.
Ciao Fabio, ti
buon appetito.
Domani su lo sport, un abbraccio forte. A Fabio Mandarini, pubblicità.
Rieccoci in studio Gianluca Gifuni, Dario Sarnataro, e lo sapete che c'è? Ci aiuti Palligiano, visto che questa è la versione estiva di Forza Napoli Sempre, sentiamo. Non può mancare.
Ah, hai messo l'originale.
Non può mancare, perché oggi è 24 luglio, E domani è 25, è vero che si va a Castel di Sangro, molti vanno in spiaggia però.
Già sono in spiaggia, magari ci seguono anche dalla spiaggia. Questo amico scrive: buongiorno Nathan, sarà il nuovo Cafu. È arrivato nel momento che è stato sballottato destra e manca, comunque è forte. Beh, Cafu proprio no. Dici che sarà il nuovo
Altair, non ha molte cose di Cafu, però
è terzino soprattutto, vabbè. Tanto quest'altro amico, per quanto riguarda la difesa a parte buongiorno, è la stessa che lo scorso anno ci ha portato al baratro. Bisognerebbe disfarsi quei 2-3 per fare spazio a qualcun altro. Che ne pensate? Raffaele, il pensiero, la risposta te l'ha un po' data Fabio prima poco fa. C'è un discorso non solo di individualità, ma anche di organizzazione. E quindi si conta, si spera che con Antonio Conte il rendimento di Rachmani e anche lo stesso Nathan possa migliorare, giusto?
Giusto così, sono d'accordo con te. Uno che non vede l'ora di andare in spiaggia è il vice capo del mattino.
Immagino con l'aperitivo.
Ecco, che è Bruno Maiorano, vice capo servizio del quotidiano del mattino per quanto riguarda lo sport. Bruno, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio, effettivamente sì, sono al bar.
Vedi? Indovinato. Hai visto? Sei tipo da aperitivo.
Mi sono messo al bar in vostro onore per aspettare telefonata, ma peraltro sono seduto da circa 40 minuti. Perché avevo bisogno di trovare la concentrazione giusta in questo appuntamento che avevo cercato.
Ecco, la concentrazione di questo appuntamento cercato in rosso
le semente pigliando in giro.
Sì, lo so. Infatti, sicuramente riguarda Osimhen la riflessione che ha fatto in 40 minuti. Perché insomma, credo che anche tu ti stia interrogando dell'epilogo di questa storia. Quale potrebbe essere questo epilogo?
Io penso che sia De Laurentiis che Osimhen si augurerebbero di risolvere il problema in 40 minuti. Perché qui sembra che si è davanti ad una gestazione di un elefante, visto i tempi che si protraggono oramai ogni giorno, e non si sa dove e come si andrà a finire. Ma poi la cosa mi fa più ridere è la situazione di Lukaku, che poverino è lì bloccato in attesa che a Napoli succeda qualcosa.
Il destino di questo Romelu è sempre particolare, qualche volta lui fa aspettare gli altri e alla fine decide, tipo l'anno scorso anche con Manchester United o anche in altre situazioni. Stavolta è lui che aspetta, il destino è così, il karma quasi di Romelu Lukaku. È chiaro che in questo senso, Bruno, non possiamo prevedere la tempistica, ma né desiderata di Conte del Napoli. La tempistica è il 31 luglio, per esempio? Potrebbe essere questa?
Perdonami Dario, mi sento bassissimo.
No, dicevo, non è che non possiamo conoscere, non possiamo guardare e vedere nel futuro, però secondo te, né desiderata del Napoli, di Conte, del club, il 31 luglio la deadline, potrebbe essere la deadline per il caso Osimhen?
Io credo che il problema vero sia sempre legato a Lukaku, perché nel caso di specie, per esempio, rispetto agli altri anni, il Napoli, l'erede, il sostituto di Osimhen, lo ha individuato e di fatto si è anche già mosso per la trattativa. Quindi nel momento in cui dovesse andare Osimhen, non è che poi ci vorrebbe chissà quanto per trovare il sostituto e portarlo a Napoli. Il problema è vedere se e quanto Lukaku e il Chelsea sono disposti ad aspettare.
Infatti quello è.
Senti, una curiosità, Bruno, alle spalle dell'attaccante, i due giocatori
idea. Non so, me lo chiedere alle spalle del Barra cosa c'era, però vabbè.
Dici, che c'è?
Allora, che c'è? Allora, io ti consiglio un bianco di Bellona a coda di volpe, che è aromatico, somiglia al Gewürztraminer, però è roba nostra, insomma, dei paesi nostri. No. Coda di volpe, bianco di Bellona.
Segnalerò agli occhi.
Ah, ecco. E non so se lo vuoi chiedere oppure.
Alle spalle del bar, non credo, purtroppo per Bruno, se sta andando a lavorare come credo, come penso, ci sia il mare, quindi. Però magari c'è qualcos'altro.
No, niente mare oggi. Niente mare.
Senti, Bruno, ma centrodirezionale. Alle punta, spalle della punta, nel 3-4-2-1 di più che ipotetico, ormai quasi certo, di Conte, vedi quali due giocatori tra quelli che vado ad elencarti? Raspadori, Kvaratskhelia, Ngong, Politano, scegli i tuoi due, la tua coppia dietro la punta.
Allora, facciamo che uno, quindi dobbiamo scegliere uno solo. Io credo che nel Napoli si giochi Kvaratskhelia più altri 10 a caso. Quindi diciamo che Kvaratskhelia è sicuro. Poi secondo me cambia anche un po' a seconda dell'atteggiamento che vuole avere Conte, perché con Politano sarà un po' più 3-4-3. Diciamo, perché Politano ha caratteristiche un po' più del ferro, con Raspadori, e si vuole giocare con il classico, come si dice ora, come dicono quelli bravi, sotto punta, proprio alle spalle dell'attaccante, mentre Quara, che per ora non abbiamo ancora visto all'opera con Conte, immagino sarà quello che avrà libertà assoluta di fare un po' quello che gli pare, perché di solito quello che fa gli riesce particolarmente bene.
Eh sì, prima di salutarti invece parliamo del centrocampo. Bruno, deve salutarti perché insomma piace Brescianini, piace Gilmour, piacciono anche giovanissimi tipo Casadei, che il Chelsea cederebbe non in prestito. Che tipo di centrocampista davvero serve al Napoli per te?
Ma il tipo di centrocampista che serve al Napoli, allora, o prendi Barella, e faccio un esempio per fare un'iperbole, oppure prendi un giocatore che è disposto a venire a Napoli e giocare poco.
No, io dicevo come caratteristiche, cioè che tipo di, per completare il centrocampo, uno più di interdizione, più di qualità, più di fisico.
Secondo
più
me
di...
serve uno che faccia gol, perché né Anguissa né Lobotka sono centrocampisti con i gol nei piedi.
Sì.
E quindi come alternativa prendi un centrocampista che magari possa segnare un po', questo credo sia l'unica cosa che puoi aggiungere, fermo restando che, ripeto, a meno che non arrivi Tchouaméni, Camavinga o Valverde, giocheranno quei due, quindi prendi un giocatore un po' diverso per poter cambiare in corso d'opera.
Va bene, grazie Bruno per essere stato con noi, buon lavoro ai colleghi del mattino,
è sempre un piacere.
Leggiamo domani il nostro, sentiamo un po' di messaggi vocali, vai, ecco qui.
Buongiorno amici marziani, Lino.
Buongiorno
da
Lino.
Caserta. Io volevo tornare un attimino sulla conferenza stampa di Giuffredi. Penso sia uno dei punti più bassi, se non il più basso, della società Calcio Napoli, permettere a questo personaggio di fare il fenomeno e soprattutto di mettere alla berlina il presidente e l'allenatore, come se lui e il suo assistito fossero il centro dell'universo calcistico.
Beh, per
io
lui...
fossi in De Laurentiis li manderei via subito.
Beh, ma insomma, Mario Giuffredi è un privato professionista, agente di un calciatore, quindi può fare quello che vuole, nessuno glielo può vietare, ovviamente. Poi si possono fare delle valutazioni e qualcuno può avere delle opinioni, ma nessuno glielo può vietare.
Tipo di quello che, cioè,
dopodiché voi giudicate a modo vostro quello che viene.
Sarà utile o meno.
Ricordiamo che dopodomani Di Lorenzo farà la sua conferenza stampa, quindi parlerà dal ritiro di Castel di Sangro. Dobbiamo sentire anche quest'altro messaggio, eccolo qui.
Gianluca, bentornato, sociolo juventino. Ma piano piano non state facendo la Juventinapoli, vi daremo Cesni, non vi preoccupate. Gianluca, ma com'è, a Cruyff non lo vuole nessuno, deve andare in Arabia. Buona giornata,
sempre spiritoso il nostro amico Sossio, quindi ci aspettiamo anche l'antisossio, anche perché apriamo un po' i telefoni allo 081 636 3663. La difesa vi va bene così, con Olivera, Marin, Buongiorno, Rachmani, Juan Jesus e Nathan. Questi sei difensori del Napoli, secondo voi, hanno rafforzato il reparto difensivo che nell'ultima stagione è stata la terza peggior, ha ottenuto il terzo peggior risultato dei vent'anni dell'era di Laurentiis? Sì o no?
Sì,
081-633-633.
Questo amico no, perché scrive: Dario, le rape restano rape pure se le organizzi. Immagino i bestemmioni durante le partite di Conte. Però, scusami, sicuramente, per esempio, Juan Jesus è un giocatore, secondo me, non di... altissimo profilo per un Napoli che deve andare in Champions League e qualificarsi in Champions League, ma Rachmani è stato sempre il campione d'Italia, quindi in quella difesa organizzata dove c'era anche Kim, ovviamente Rachmani aveva un rendimento certamente superiore a quello dello scorso anno, in cui tutti, a parte Politano, un po' Quaraschelia, un po' Lobotka, un po' Osimhen, hanno giocato al di sotto nettamente delle proprie possibilità. Non sarà Rachmani un fenomeno, ma non può essere il giocatore di rendimento basso che abbiamo visto lo scorso anno. Ma il centrocampista come Frattesi lo prendereste? È come no? È come no?
Magari. Ma l'Inter non come mezzala sarebbe l'ideale.
Sì, insomma, ma sì, sicuramente sì. Roberto da Casoria, credo che servirebbe un grande centrocampista fisico, un abbraccio forte, è vero, assolutamente sì, anche secondo me. E poi ancora, prima di andare in pubblicità, c'era un messaggio per te, mi sembra, Gianluca, però ho perso nei meandri tantissimi che sono arrivati, quindi leggo quest'altro. Lobotka giustamente gioca a golf, Luigi Sant'Anastasia, non ho capito che cosa intendi. E invece quest'amico scrive: se Osimhen rinnova un altro anno, quello che perdiamo quest'anno lo recuperiamo l'anno prossimo, e gli altri non devono lamentarsi, è la politica societaria, la società che paga gli stipendi, tutte che Conte accetti, Gaetano, aggiungo, tutte che Osimhen accetti poi rinnovare fino al 2027, mica così semplice.
Ma mica a quell'ingaggio,
no,
il Napoli non può permettersi quell'ingaggio, sono 20 milioni lordi per il calciatore,
chiaramente non andrebbe mai indietro nell'ingaggio Osimhen, il Napoli fino al 2027, chissà, magari potrebbe anche fare un altro anno per blindarlo e per venderlo l'anno prossimo, però la situazione diventa sempre più intricata in questo modo.
Allora Giuditta ci saluta, ricorda che Fabio Ruiz era del Napoli, grande giocatore di qualità ed è stato svenduto, adesso Hermoso
è rinnovato, quindi è andato via l'anno dalla scadenza.
Hermoso l'avrebbe preso, insomma. Giuditta che saluta, poi Panic Room che salutiamo anche noi, che è la nostra Emanuela Castelli. Secondo me a Giuditta piacciono i giocatori spagnoli, perché insomma Fabio Ruiz e anche Hermoso sono tutti e due spagnoli. Sentiamola, salutiamo. Sentiamo questo messaggio.
Buongiorno ragazzi, Luigi da Napoli. Ragazzi, quando vi fate morire, perché quando si parla di caratteristiche, sto sentendo il dottor Malfitano che parla di caratteristiche di centrocampisti. Ma non vi dimenticate che il Napoli dovrebbe fare o il 3-4-3 o il 3-4-2-1. Quindi presumibilmente i due centrocampisti che ci sono come caratteristiche devono avere caratteristiche di attive e passive, soprattutto perché sono due mediani. Se no diamo i numeri all'otto qua con i centrocampisti come ci vogliono,
e soprattutto devono avere capacità di chiusure, di lateralità come si chiamano, perché visto che Spinazzola e Di Lorenzo andranno spesso molto avanti come richiede il modulo, il sistema di gioco di Conte, lasceranno libere le parti delle corsie in zona centrocampo, per cui
Luigi,
i due mediani devono andare sul laterale a bloccare gli avversari e devono avere questo movimento nella testa e nelle gambe.
Sono d'accordo con Luigi, non che siano numeri all'otto, perché ognuno esprime la sua opinione, non esagerare Luigi, però sulle caratteristiche sono d'accordo con te, secondo me al Napoli serve un centrocampista difensivo per questi motivi che abbiamo detto, i gol magari li faranno i due mezziali, magari anche gli esterni, sicuramente l'attaccante, magari anche Fonoruscio quando giocherà, insomma un centrocampista di sapienza tattica, dover restare in posizione oltre che, come diceva Gianluca, nel chiudere sulle fasce, serve come pubblicità e torniamo.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni, Dario Sarnataro per questa edizione Beach on the Beach, versione estiva di Forza Napoli sempre, anzi visto che insomma ricordiamolo. Tra poco parleremo di mercato diffusamente.
Hai visto Soriani che salutiamo? Ti ha voluto fare un boicottaggio.
No, ma questo è il mio mashup, ti piace?
Ah, è il tuo proprio,
No, ma l'hanno insegnato a Di Maro come si fa un mashup.
Claudio Mattone, i 3-3, no, è il tuo mashup.
Il mio mashup.
Ah, nel senso di look, vabbè. Eccolo, vedi? Questo è il mashup di Gigi Soriano. Giovanni Scotto faremo adesso. Caro Gigi, diciamo di diretta, intanto questo amico scrive. Anzi, ascoltiamo un po', dai.
Vabbè, che scrive questo amico? C'è anche Gilda che scrive: lo scempio non è stato solo in difesa, perché noi i numeri dobbiamo ricordarceli, e quelli dicono che abbiamo fallito per la sterilità realizzativa più che per le reti subite, visto che il Milan ha fatto il secondo posto prendendo solo una rete in meno del Napoli. Questi sono dati oggettivi. Ciao da Gilda, che giustamente la sua riflessione dice: non solo il Napoli ha subito molto i gol, ma ne ha segnati pochi, perché ha sbagliato troppe volte sotto porta. Questa è la verità.
Secondo me Bielsa, Massimo Perfetto, ha illuso tutti facendo pensare che Olivera può fare il braccetto di sinistra, ma per chi lo ha visto è evidente che non ha le caratteristiche. Io credo che non sia nemmeno un quinto, ma un esterno di difesa a quattro. Se restasse così la difesa sono stato deluso, e non poco. Il pensiero di Massimo è chiaro, che Olivera va valutato. Ieri ne parlavo con Savino, che è stato difensore mancino, e diceva: vedo più Nathan che Olivera come braccetto per caratteristiche, però magari Conte la pensa diversamente. Staremo a vedere. Certamente Olivera sarà disponibile comunque neanche a Castel di Sangro, ma forse verso la fine di Castel di Sangro o a Castel Volturno per Napoli-Modena.
Ecco, Nicola scrive: andiamo, caro da... Gifuni, sì. Le mezze ali non occorrono, i vari Frattesi, Zielischi eccetera eccetera, Conte gioca senza mezze ali. Io non so quello che serve, caro Nicola, ma certamente dietro la punta dei due uno dei due giocatori che giocheranno dietro la punta nel 3-4-2-1 deve avere le caratteristiche, dovrebbe avere le caratteristiche della mezzala, o comunque le caratteristiche di un calciatore che possa partecipare alla fase offensiva, ma all'occorrenza arretrare anche sulla linea dei mediani per dare alla squadra il giusto equilibrio. Quindi secondo me, e tu dici che Conte non gioca, Conte ha giocato anche col 3-5-2, quindi ha giocato con un giocatore che facesse lo stantuffo tra il ruolo di sottopunta, di trequartista, e il ruolo di mezzala allineato a Anghissello Botka in questo caso. C'è bisogno di un giocatore così, uno come Coop Miners per esempio. Adesso magari tiro a caso, perché mi piacerebbe a tanti vederlo. Può giocare insieme a Kvaratskhelia dietro Lukaku, ma può all'occorrenza arretrare sulla linea di Anghissello Botka e dare alla squadra più equilibrio. Forse questa figura al Napoli oggi manca, e credo che voglia prenderla.
Tu dici che la cerca questa figura?
Credo
per
che questa figura,
moduli,
soprattutto che se dovesse vendere uno dei giocatori offensivi, Ngong per esempio, mi viene in mente.
Oltre all'Lindstrom.
Oltre all'Lindstrom.
Va bene, vediamo cosa ne pensa Giovanni Scotto del Roma. Ciao Giovanni, buongiorno.
Buongiorno Dario, buongiorno Gianluca.
Buongiorno Giovanni.
Già proiettato a Castel di Sangro, perché ha scritto in Abruzzo: riecco in nazionale. No, effettivamente, poi finalmente il Napoli si compone a Castel di Sangro con i 5, 6, 7 giocatori importantissimi, no? Di Lorenzo, Peretto, Lobotka, buongiorno ovviamente, ma anche Raspadori. Che ne pensi? Il Napoli, se prende un centrocampista, anzi no, io spero, quando prenderà un centrocampista, lo prenderà di che caratteristiche? Con quali caratteristiche?
Sicuramente un motorino, cioè uno dinamico, un passo svelto, che sappia coprire un po' quelle zone di campo che restano sguarnite per qualche attimo, quindi per accorciare la squadra. Quindi un tipo di calciatore che il Napoli ha in Lobotka, se vogliamo, però secondo me con caratteristiche un po' più ibride, in grado anche di rompere il gioco alla Gargano, se vogliamo, un classico calciatore di rottura, però bravo a inserirsi. Conte ama questo tipo di calciatori, Gilmour, lo scozzese, rientra proprio a pieno, no? Brevilinho eccetera, anche Brescianini, che credo sia forse l'obiettivo più in vista oggi, a quelle caratteristiche lì, perché Cajuste, e quindi immaginiamo comunque una riserva e non un titolare, non ha questo tipo di caratteristiche, decisamente non le ha, mentre Polo Ruscio è destinato a giocarsi il posto con Anghissà, e io, se noti, non lo chiamo riserva di Anghissà perché voglio vedere se sarà così. Per la riserva di Lobotka, che è centrale per tutte, si cerca un calciatore con queste caratteristiche.
Tanto c'è il caso, tra virgolette, la spina, diciamo, il nodo, Victor Osimhen. Giovanni Scotto, come pensa che possa andare a finire, dentro quanto?
Allora, Napoli è a sorpresa, perché io non mi aspettavo tutta questa fermezza, però mi risulta che il Napoli chiede 120 milioni. La cifra è questa, non in un'unica soluzione, quindi non esercitabile direttamente con la clausola, ma aprendo una dilazione triennale, che di fatto però annulla la clausola, e bisogna impostare la trattativa come se fosse una normale cessione. Però a livello di cifre né di contropartite non mi risultano segnali. Il Paris Saint Germain semplicemente non vuole pagare la clausola, non vuole arrivare a questa cifra. Ora, tutti credevamo, anche io per carità, non lo rinnego, che a Di Maro, quindi la settimana scorsa, fosse partita una trattativa per cercare un punto d'incontro.
E anche essendo Calenda a distanza a Parigi, no? Anche per questo.
Esatto.
Via web, insomma, via mail, via...
No, sembrava decisivo il suo viaggio a Parigi. Sì. Vabbè.
Esatto, e invece il Napoli, a quanto risulta, non si discosta dai 20 milioni richiesti dalla clausola, e quindi o aprirà degli sconti, a uno sconto, oppure Osimhen deve valutare altre piste che Calenda ha in mano, tra cui quella araba, dove presumo i soldi della clausola arriveranno per intero.
Ecco, ma noi possiamo presumere che il viaggio di Calenda la settimana scorsa a Parigi, che è durato qualche giorno, e i colloqui con il Paris Saint-Germain abbiano, diciamo, siano serviti a chiarire i termini dell'accordo tra Calenda, quindi Osimhen, e il Paris Saint-Germain dal punto di vista dell'ingaggio. Poi c'è un accordo da prendere col Napoli, ed è evidente che lì le cose si mettono in maniera più complicata, perché De Laurentiis vuole incassare il più possibile e il Paris Saint-Germain vuole invece spendere il meno possibile. Questa è la realtà.
Sì, è cambiata un po' la politica del Paris Saint-Germain già da un paio d'anni, per la verità. Paris Saint-Germain adesso è attento, quindi vuole pagare i calciatori giusto, almeno secondo i loro parametri, però credo, questa è una mia deduzione personale, che De Laurentiis, di fronte a una squadra, a una società come Paris Saint-Germain, che offriva 100 e passa milioni per i calciatori azzurri, ricordo anche Haaland, ma anche lo stesso Osimhen, oggi invece si ritrova un Paris Saint-Germain sparagnino, che io non so quanto voglia spendere, ma facciamo 80 milioni, che è una cifra che è circolata. Dal mio punto di vista è giusto che il Napoli non voglia svendere Osimhen rispetto a un valore di mercato che è stato concordato con il diretto interessato e con il calciatore. Il tempo c'è, e quindi il Napoli proverà a capitalizzare tutto. Però credo che Conte si farà sentire molto presto per risolvere il problema, perché Conte vuole il sostituto, quindi o si lavorerà per prendere Lukaku a prescindere e portarlo a Castelvisandro, oppure, non lo escludo, Conte chiederà di poter utilizzare Osimhen per il primo impegno ufficiale 10 agosto in Coppa Italia.
Quindi magari anche per un amichevole, sono tutte e tre le amichevole.
Esatto. Non sarebbe una cosa blasfema, un calciatore in uscita, però Conte ha bisogno del suo centravanti, quindi mi aspetto delle evoluzioni interne da questo punto di vista, per capire cosa farà Conte e come si comporterà la società, che ha Lukaku lì che aspetta solo di venire a firmare.
Questo sarebbe bello immaginare, soltanto sto sognando, diciamo così, sto immaginando una coppia, anzi un tridente Kvaratskhelia a Lukaku Osimhen, non sarebbe male. Non lo so, però insomma, un 3-4-1-2 con Kvaratskhelia alle spalle di Osimhen e Lukaku, non sarebbe proprio malvagio.
No, per carità, assolutamente no, insomma, Lukaku e Osimhen dovrebbero, ci sarebbero quattro difensori centrali per fermarli fisicamente, no, non due. Giovanni, a proposito di difensori, hai scritto anche su Twitter, se non vado errato, che il Napoli era un po' stufo di queste continue voci su Hermoso. Certo, restiamo un po' tutti sorpresi per questo tweet, insomma, no? Perché sul mercato sì, ci sono tante voci, ci sono anche tanti sondaggi che le stesse società fanno, il che non vuol dire che portano ad acquisti.
Beh sì, effettivamente sì, queste smentite mirate, insomma, ogni tanto sorprendono, però non è la prima volta che il Napoli ma entra nel merito di qualche trattativa. Quello che risulta a me, Gianluca lo sa, ce lo siamo detti quasi tutti i giorni a Di Maro, è che il presidente De Laurentiis sarà un po' stufo di queste richieste continue su Hermoso, perché De Laurentiis si aspettava qualche riferimento in più da parte proprio dei tifosi, del pubblico, su Buongiorno, l'acquisto più importante del mercato estivo in Serie A, tra i più costosi in Europa. C'è anche Rafa Marin, che il Real Madrid considera un calciatore di assoluto futuro, di alto livello, e sentirsi chiedere continuamente su Hermoso ha un po' irritato il presidente.
Ma tu sai che insomma il desiderio dei tifosi è sempre quello che arriverà poi, insomma,
assolutamente.
Nella vita è proprio così anche un po', insomma, non si è mai contenti.
Beh, era abbastanza
questa leggenda metropolitana di Hermoso preso, c'è qualcuno che si diverte in maniera legittima, per carità, e non è un reato, si diverte a scommettere, a dare per fatti dei giocatori già presi, che poi non è così. Molti tifosi si divertono con questi giochini, si appassionano a questi nomi e si creano poi dei meccanismi un po' perversi, dove noi giornalisti che raccontiamo la realtà magari ci prendiamo gli insulti e veniamo accusati di non sapere nulla solo perché non assecondiamo questo desiderio.
È vero, hai ragione, questa dinamica si crea. In pochi secondi ti chiedo, il Napoli davvero ha finito però la sua campagna acquisti per quanto riguarda la difesa, secondo te?
Secondo me sì. Okay. Secondo me l'ha finita, vi sentivo prima parlare sì. proprio di questo.
E quindi chi sono i difensori? Rachmani, buongiorno, allora, Marin, Juan Jesus, Olivera, Nathan?
Sì, i titolari dovrebbero essere Rafa Marin a destra, Rachmani al centro e Buongiorno a sinistra. Olivera può fare l'alternativa chiaramente a sinistra, c'è anche Juan Jesus.
C'è anche Nathan.
Buongiorno può giocare al centro, Rachmani può giocare a destra, anche Rafa Marin può giocare al centro, Conte può quindi muovere i suoi difensori nelle varie collocazioni. Chiaramente quelli di piede sinistro, Juan Jesus e Nathan, sono più predisposti a giocare a sinistra, mentre invece Buongiorno può fare anche il centrale. Però credo che i tre titolari sono questi qua, con Olivera che è un'interessante alternativa, pure lui può fare il centrale, lo ha fatto con la sua nazionale, quindi credo che il Napoli con l'idea Olivera, che secondo me non parte come esterno largo sinistro ma proprio come difensore centrale, perché per ora ci sono Spinazzola e Mario Rui, io credo che Conte ha la difesa completa, perché si è scelto di provare con Nathan e vedere se riuscirà a dare qualcosa in più. Evidentemente ha fatto vedere qualcosa di interessante a Conte. Di certo non poteva arrivare Hermoso con una richiesta di oltre 4 milioni a stagione per fare infatti, l'alternativa.
E devo dire che le prove a Di Maro di difesa hanno chiarito una cosa, che per Conte Rachmani può giocare sia centrale o nel centrodestra dei tre, quindi sì, o braccetto a destra o centrale, tant'è che lo ha provato sia in allenamento che in partita in entrambi i ruoli, quindi questa è la convinzione, l'idea di Conte su Rachmani, o centrale o centrodestra, e questa è una duttilità che può far comodo ovviamente, certo, perché tu puoi giostrare e cambiare, come diceva Giovanni, la configurazione della tua difesa a tre all'occorrenza.
Giovanni, grazie, ti leggiamo domani su Roma, un abbraccio.
Grazie a voi, ciao Giovanni.
Grazie a Giovanni Scotto, questa amica scrive: mannaggia, aspettava proprio a noi il PSG per fare la VAR, effettivamente. Complimenti, un abbraccio, tutta la vita Hermoso, l'esperienza conta. Effettivamente il PSG poi l'anno scorso, ricordiamo che ha speso 90 milioni per Colomboani e 80 circa, 75-80 per Gonzalo Ramos. E sono due attaccanti che non può avere in dote se prende un altro attaccante, però ne ha spesi tanti, in proporzione, insomma, Osimhen ne vale di più ovviamente.
Sentiamo.
A tutto lo staff di Radio Marte me ne prendo la mia responsabilità.
No, che sei?
De Laurentiis se ne ha chiave.
No, ci dissociamo totalmente.
Ma se De Laurentiis ha la chiave giusta, stava dicendo il nostro amico, poi si è interrotto il messaggio. Se ha la chiave giusta, comprerà i giocatori giusti.
Ci dissociamo totalmente da quello che hai detto, perché non possiamo mai fare.
Ma com'è possibile che questo, che si firma Josué, debba esprimersi sempre in questo modo? Io non lo so. Ma Josué, vuoi darti una regolata per cortesia? Si vuole dare una regolata per cortesia quando interviene in una radio pubblica che parla alla gente? Beh, parliamo con lei, così come con tutti gli altri che ogni tanto si lasciano andare a messaggi di questo genere. Va bene, ci fermiamo, c'è Gigi Soriani in regia, lo salutiamo ancora una volta e con lui andiamo in pubblicità, tra poco altri approfondimenti di mercato e poi ci proietteremo verso il ritiro di Castel di Sangro, che da domani proietterà il Napoli verso l'inizio della stagione ufficiale e verso altre chiusure importanti di mercato in entrata e in uscita. A tra poco. Eccoci in diretta, Gianluca Gifuni, Dario Sarnataro con Gigi Soriano in regia per Forza Napoli Sempre, versione estiva. Sentiamo.
Gianluca, buongiorno, faglielo sentire a Sossolo Juventino che a Cruyff sta andando in Arabia, perché in Europa e soprattutto in Italia i soldi per comprarselo non ce li ha nessuno. Fedele fam.
Sentiamo.
Buongiorno,
sentiamo.
Radio Marte.
Buongiorno.
Sono Peppe Fedele dall'isola.
Buongiorno Peppe.
Cioè, quante persone stanno esprimendo dei giudizi? Se pigliamo un pingo pallino E chi è questo allenatore? Ha pigliato a Conte eppure stanno trovando i scesci. Facete fornire l'opera, facete completo il quadro e poi parlate. Troppo certo. Allenatore, troppi chiacchiere, pensate a stato, mi stanno poco zitti. Forza Napoli fino alla morte, facete fornire tutto, prima completare l'opera e poi parlate tutto quanto e quanto allenatore tenete. Forza Napoli fino alla morte.
Allora andiamo avanti con un altro messaggio, eccolo qui, sentiamo.
Ragazzi, buongiorno Pasquale da Napoli. Allora, io conosco solo Buongiorno, poi gli altri, vabbè, Spinazzola. Diciamo che mi fido dell'allenatore, della società, quindi non sta a me a decidere se sono ottimi giocatori oppure dei giocatori, diciamo, normali. L'unica cosa, io a Hermoso nemmeno lo conosco, l'avrei preso perché comunque ha giocato con l'Atletico Madrid, ha giocato titolare, quindi vuol dire che qualcosa di buono ce l'ha, a posto di Jesus.
Facciamo una cosa, Dario, sai che facciamo adesso? Adesso diamo la formazione del Napoli, che secondo noi può giocare.
Ospite,
allora, sì. Meretti in porta, i tre difensori ci mettiamo Rachmani, Buongiorno e Marin o Olivera. Sì. Poi da destra a sinistra Di Lorenzo, Anghissà, Lobotka e Spinazzola, Kvaratskhelia e Politano o Raspadori alle spalle di Lukaku. Questa formazione, innanzitutto, se vi piace e quanto vi piace, e se secondo voi può lottare una formazione del genere per le prime tre posizioni, per le prime tre posizioni
giro
del campionato, anche al telefono,
sì.
0816363663 al telefono in diretta.
Giro questa domanda semplice a Fabiano Santacroce. Ciao Fabiano, buongiorno.
Buongiorno Fabiano.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
C'è anche Gianluca Gifuri che ha fatto la domanda, quindi
ciao,
non è colpa
ciao,
mia.
Fabiano.
Non è colpa mia.
Sì, io la metto là sopra. È una squadra che sicuramente può fare tanto e può dare tanto. Sarà molto complicato magari la fase di avvio, perché sicuramente i ragazzi non sono abituati a determinati carichi di lavoro e magari la stanchezza si potrà sentire all'inizio, ma poi mi aspetto un Napoli agguerrito tutto l'anno.
Agguerrito è importante. Io ovviamente l'abbiamo chiamato anche per capire il discorso della difesa. Come sai, il Napoli ha smentito l'interesse per Hermoso, la difesa è completa con gli acquisti di Marin e Buongiorno, così il Napoli in un tweet. Va bene così per te? Cioè avere questi cinque difensori centrali, Juan Jesus, Nathan, Buongiorno, Rachmani, Marin, più Olivera e Di Lorenzo, va bene così?
Manca qualcuno, sì, no? Sì, anche se non credo molto a questo tweet di smentita.
Non sul giocatore, dici sulla difesa.
Periodo di calciomercato, quindi nel calciomercato si dicono tante cose, soprattutto negli ultimi anni stiamo vedendo tante squadre che vanno anche solo a fare proposte solo per disturbare quelli che sono giocatori puntati da altre, quindi potrebbe essere una mossa anche questa.
Geppino al telefono, buon pomeriggio Geppino.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao.
La formazione che hai dato, ma secondo me può lottare benissimo dello scudetto. Solo il centravanti, io sono convinto di una cosa, che rimane Osimhen, perché De Laurentiis vende ma non svende. Io di questo sono
quindi
convinto.
Anche a 20 milioni lordi?
Anche a 20 milioni lordi, perché Napoli se lo può permettere per un anno ancora.
Per un anno.
Secondo me se poi va in Champions con questa squadra, il Napoli ha le casse solide, quindi il problema non ci sta.
Quindi questa formazione, comunque, la ripetiamo, Meret, Marin, Rachmani, Buongiorno Marin o Olivera, insomma, e poi a metà campo Di Lorenzo, Anghissà, Lobotka, Spinazzola e in attacco Kvaratskhelia e Politano, o Kvaratskhelia e Raspadori alle spalle di Lukaku.
Può
lottare per lo scudetto.
Certamente può lottare per lo scudetto.
Grazie.
In Italia, solo questo, io dico una cosa, gli altri allenatori che hanno fatto il salto di qualità tra Thiago Motta e qualcun altro che è andato alla Juve, ma non sempre si può ripetere, ok? Sempre Forza Napoli,
Grazie, grazie Geppino. Devo dire che l'idea di gioco di Conte, mi rivolgo a Fabiano Santacroce, è molto interessante da quello che abbiamo visto in 12 giorni a Di Maro durante gli allenamenti mattina e pomeriggio, durante le partite amichevoli, molto interessante. Però come riconosceva anche il vice di Conte Stellini, è un'idea che poi ha bisogno di essere messa in pratica, di materializzarsi. Se si materializza nel modo giusto può essere esplosiva, altrimenti ovviamente no.
Conte comunque con degli anni di saper modificare, di saper imporre quello che è il suo stile, modo di intendere il calcio, quindi ovviamente cambia tutto se rimane Osimhen o se viene Lukaku, perché per il suo gioco, per quello che è il suo gioco, serve un attaccante che sappia tenere il pallone, far risalire, e invece sono doti completamente differenti, quindi bisogna stare molto attenti a questa dinamica, anche se io lo do per partite sicure una maniera o un'altra.
Sì, Peppe, buongiorno.
Ragazzi, un saluto a grande Fabiano.
Ciao.
Allora ragazzi, io penso la formazione andrà più che bene, questa qua ci divertiremo, qualche ritocchino ci sarà ancora, però io voglio dire una cosa su Osimhen. Però da premettere che deve rinnovare, da premettere, e l'anno prossimo mai scadenza. Allora noi mettiamo 30 milioni
2026,
per Lukaku,
ricordiamo 2026
per scadenza, un solo anno 26 aveva tutto scadenza.
Okay.
Allora noi mettiamo 30 milioni per Lukaku, ok, più 7 l'ingaggio a 2 anni su altri 30 e su 60. Ad Osimhen, se ci va bene lo vendiamo a 110 e ne perdiamo altri 20 e siamo a 80, ok.
Sì.
Io penso che se lui resta, rinnovando, però ripeto, da rinnovare, lo paghiamo 20 milioni, noi Napoli 20 milioni di ingaggio lordi.
Un po' meno.
Sicuramente, incrociando le dita, fa una stagione stratosferica, ok, e l'anno prossimo troveranno a prendere più della clausola, che con 20 milioni che Napoli caccerà. Cioè io penso, investire fra tutte queste cose, io penso che ci risparmiano un sacco di soldi, sempre incrociando le dita, che farà un grande campionato e ti daranno tutti i soldi. Che ne pensate?
Grazie Beppe, un po' il concetto che diceva Fabio Mandarini. Fabiano, che ne pensi? È una cosa possibile? È un scenario interessante sicuramente.
Allora, potrebbe essere uno scenario interessante, ti ho detto, per come la penso io, il gioco di Conte deve essere improntato su un attaccante che abbia determinate caratteristiche.
Che è più Lukaku Osimhen, che Osimhen, parliamoci chiaramente.
Osimhen ha tutt'altre, cioè un giocatore molto bravo a utilizzare gli spazi, ma è sicuramente meno bravo rispetto a Lukaku a giocare con i compagni, quindi a saper tenere i difensori alti, a saper giocare di sponda, è nettamente meglio Lukaku. Per il gioco solitamente di Conte è più attaccante secondo me suo.
Senti, ma tra Khedira e Simeone invece, io ho visto molto bene Khedira in questa prima fase di ritiro, anche nelle partite, non perché sia preferibile a Simeone in valore assoluto, ma proprio per queste caratteristiche di cui parlavi poc'anzi, Khedira forse ne ha qualcuna in più rispetto a Simeone, sei d'accordo?
Sì, Khedira ne ha qualcuna in più. In questo caso mi dispiacerebbe più che altro perché se Khedira rimanesse comunque non sarebbe la prima scelta, e quest'anno si giocherà una volta alla settimana, perciò
sì.
non può vederlo in tutta la sua pienezza. Bisogna fare i calcoli con questo fatto, perché diciamo è una delle cose che più ti può andare a muovere lo spogliatoio, quindi si gioca in pochi, giocheranno pochi, pochissimi, tutti gli altri se si vince siamo tutti contenti, se si perde escono fuori i malumori.
Ecco, io per questo dico che sì. Poiché c'è qualcuno che mi critica perché dice che mi sono fissato con Gennaro Iaccarino, 21enne regista che viene dal settore giovanile del Napoli, che ha un'esperienza a Monopoli per esempio in Serie C nell'ultimo anno. Allora io dico una una cosa: si gioca una sola volta quest'anno, lo ha rimarcato anche adesso Fabiano Santa Croce. L'alternativa a Lobotka deve essere un regista come Lobotka, dovrebbe essere, no? Che a Conte serve quel tipo di giocatori. Ce ne sono pochi in giro per l'Europa, validi pochissimi, ma uno valido può mai accettare, potrebbe mai accettare di venire a fare stabilmente la panchina a Lobotka se riesce a trovarlo un regista forte. Iaccarino, che è un giovane di 21 anni e quindi neanche più tanto giovane, ha dimostrato di avere personalità, visione di gioco e piedi buoni. Allora io dico, una volta tanto, vedete Fonoruscio, è stato mandato per anni a giocare, adesso a 26 anni il Napoli si è accorto, e non solo il Napoli ovviamente.
È emerso un po' in ritardo.
Ma è emerso in ritardo perché probabilmente non ha avuto la sponda giusta per emergere prima. Allora basta con il mandare a giocare i giocatori validi in giro per le serie inferiori. A 21 anni si può far parte di una rosa di Serie A.
Fabiano, che segue molto i giovani, cosa ne pensa?
Ma allora, io penso che per la crescita ci sono vari modi di crescere. Sicuramente uno di quelli che funziona di più per i giovani è giocare. Quindi sono molto per il gioco, preferisco che vedere giovani di proprietà che sono in giro ma giocano e imparano, perché sicuramente stare l'anno in panchina, seduto in panchina.
Quindi lo terresti o lo terresti a Carino al volo proprio prima di salutarti?
Dipende come ti devo parlare. Da gestore di club ti direi che lo terrei, perché è inutile.
No, da talent scout quale sei, anche uno che forma i ragazzi anche dal punto di vista tattico e tecnico.
Per il ragazzo spero che vada a giocare.
Però Fabiano, una curiosità: tutti questi giocatori che vanno a giocare in giro, poi non ne emerge nessuno. Fondamentalmente, no? Fonoruscio è l'unico negli ultimi 10 anni, credo. Allora voglio capire, l'errore è non rischiare e non tenerli, oppure c'è il problema che proprio i calciatori non sono estremamente validi e quindi per questo non emergono? Cioè, qual è il motivo per il quale non riescono a emergere? Dipende dal fatto che non siano proprio così validi, oppure è la gestione che è stata sbagliata?
C'è un motivo grosso che comprende un po' tutte le squadre di primissima fascia come lo è il Napoli, quindi nelle prime 5-6 squadre è difficile che si troveranno ragazzi la primavera che riescono ad esordire e a giocare. Quindi magari se vai a guardare hai più possibilità di vedere un giocatore della primavera rispetto che il Napoli, certo. Ma perché ci sono obiettivi diversi e si ha sicuramente più paura di sbagliare, capito? Sicuramente ci vorrebbe un po' più di coraggio,
E questo sicuramente sì. Grazie, Fabiano, grazie, un abbraccio forte, a presto.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Grazie a Fabiano Santa Croce, volevo in pubblicità. Messaggi da parte vostra. Allora, Osimhen ha firmato il rinnovo quando c'era ancora il decreto crescita, quindi non sono 20 lordi, sì, l'abbiamo detto, abbiamo corretto qualche volta gli amici,
sono
14, credo. La formazione che avete proposto è competitiva, temo solo per gli equilibri, perché le due sottopunte non le vedo predisposte alla fase difensiva. Gli equilibri vanno trovati in assoluto, anche con Anghissello e Botta, che sono due fiori di centrocampisti che però non hanno, diciamo, grandissime attitudini naturali a giocare a due, devono
ripeto, per questo io parlavo della mezzala, del giocatore che potrebbe essere anche Raspadori, che ricordiamo con Spalletti, almeno una fase della gestione Spalletti, è stato anche provato come mezzala, cioè come centrocampista o meglio come sottopunta prestato alla mediana, te lo ricordi, no? Anche nel ritiro di Turchia fu provato in quella zona, e lo stantuffo lui la può fare, però secondo me c'è di meglio, perché c'è un giocatore con caratteristiche migliori da questo punto di vista.
Non si metterebbero, crediamo, in luce le caratteristiche giuste di Raspadori in questo modo. Andiamo alla prossima ospite, esperta di calciomercato, direttore di calciomercato.it, ma scrive per Corriere dello Sport, Eleonora Trotta. Eleonora, buongiorno.
Buongiorno Eleonora.
Ciao Dario, ciao, un saluto a tutti.
C'è anche Gianluca Gifuni con noi, cara Eleonora. Ciao, Eleonora. Qui in studio, ovviamente. Allora, qui siamo tutti legati al nodo Osimhen e quindi diventa una situazione complicata, sembrava tutto in discesa, ne abbiamo parlato anche insieme, sembrava tutto dover chiudersi entro il ritiro di Castel di Sangro, il PSG poi ha frenato. Perché secondo te? Perché ha due attaccanti? Perché vuole spendere di meno? Perché il Napoli non intende cedere dai 120 milioni?
Diciamo che più che frenata è una fase fisiologica della trattativa. Non so se vi ricordate anche la vicenda Calafiori, quando in linea di massima corri quasi da solo, ci sta che tu voglia in qualche modo dettare le condizioni dei tempi e del prezzo, giusto, perché giusto. Comunque il Napoli è, come sappiamo, una società sempre molto difficile, no, da ascoltare in sede di trattativa. Però all'operazione Paris Saint-Germain l'agente di Osimhen ci lavora da 2 anni, insomma, da quanto tempo parliamo e raccontiamo di Calenda a Parigi, di incontri, anche l'anno scorso a un certo punto sembrava quasi conclusa l'operazione. Quindi addirittura per Calafiori c'è chi mi dice occhio, le cifre non sono quelle, perché poi anche la Roma pretende dei soldi, insomma. Questo avviene perché quando corri da solo il prezzo non può essere mai quello che decide, in questo caso il Napoli. Quindi il Napoli ovviamente deve abbassare un po' le pretese prima di valutare la rabbia. Sicuramente Osimhen aspetta tutto il tempo il Paris Saint-Germain. Dalla Premier al momento non arrivano segnali clamorosi, quindi credo che l'operazione andrà in un'altra direzione, ovvero in quella di uno sconto, perché a quelle cifre nessuno paga Osimhen, lo sapevamo, l'abbiamo detto tante volte, l'anno per vendere Osimhen è passato.
Sì, è vero.
Perché poi tra stagione e problemi fisici nessuno oggi spende oltre 100 milioni di euro. Il mercato è cambiato, andiamoci a vedere anche quante difficoltà la Juventus a vendere giovani calciatori.
Senti, Eleonora, una curiosità a proposito di Juventus e di Cup Miners, che è un giocatore che resta, anche dai messaggi che ci arrivano, che ci sono arrivati stamattina, il sogno proibito dei tifosi del Napoli, insomma, che individuano in questo calciatore veramente il crack che potrebbe proiettare il Napoli verso la lotta allo scudetto. Cup Miners ha un accordo con la Juventus, però c'è una deadline fissata dall'Atalanta, cioè bisogna muoversi a trovare 60 milioni entro metà agosto, è così.
Allora, diciamo che alle deadline sul mercato non ho mai creduto più tanto. Ti dico, a noi dallo Zenit dicevano la deadline, scusami, per Ilic, cioè, era un mese fa. Credimi, penso 3 settimane fa, ancora mi sembra stanno trattando, quindi diciamo che credo poco a queste. Chiunque ti dice dobbiamo risolvere prima dell'inizio del campionato, però abbiamo visto che in pochi hanno la rosa completa il giorno dell'inizio del campionato. Quello che posso dire è che ovviamente l'Atalanta per Copanes non può mai scendere da quell'offerta del Napoli, che di fatto era quasi 50 milioni di euro. Quindi la Juve sa che bisogna, anzi, superare quei 50 milioni di euro. L'accordo che ha aggiunto di Cup Miners in realtà è lo stesso che lui aveva quando stava al Napoli, perché Giuntoli tratta Cup Miners da tempi del Napoli. Giuntoli ha un ottimo rapporto con la famiglia di Cup Miners, quindi lui non ha fatto altro che trasferire quell'accordo da Napoli a Torino. E quindi la Juve però, come sappiamo, deve vendere Suley Oysen prima possibile. Todibo è praticamente concluso, Suley andrà via, sappiamo il giocatore vuole solo la Roma, quindi con quei soldi la Juve conta di dare l'assalto a Cup Miners. Però non mi sento di dire che deve avvenire tutto entro il 15, va bene pure se si arriva qualche giorno dopo.
Non ci sono altre soluzioni per
l'importante
Cup Miners.
No, da quello che so solo la Juve, il giocatore vuole solo la Juve, non ci sono ad oggi offerte dalla Premier. Poi magari domani si rompe un giocatore X e cambia tutto, però linea di massima ad oggi noi sappiamo che il giocatore si è promesso alla Juve e vuole andare alla Juve. Tra l'altro, giunto di quando si tratta di chiudere accordi blindati con i giocatori, linea di massima ci riesce sempre, ha messo con Thuram, Douglas Luiz, quindi Todibo. Lui da questo punto di vista è molto bravo a lavorare,
molto determinato anche. Tornando a Napoli, come hai accolto il tweet di precisazione?
È fermoso,
esatto.
Ma alla linea di massima è una nuova conferma su Nathan, che sembrava ad un certo punto in uscita. Ma ricordiamo la storia di Nathan, cioè in realtà il Napoli non lo prende cioè non doveva fare il titolare, tant'è che lui prima di andare a Napoli era vicino al Sassuolo, perché si pensava a Nathan come giocatore di quel livello, quindi lui può fare assolutamente il terzo, il quarto, c'è cioè comunque una riserva, è che non può essere uno titolare, ok?
Esce quindi, dopo Kim, insomma, no? Quindi dove il Napoli esatto. Con scudetto in petto e con Kim da sostituire.
Esatto, quindi con la conferma di Nathan, perché io ho conferme sul fatto che comunque sì. Il giocatore a Conte piace, semplicemente il Napoli ad oggi non ha più bisogno di un altro difensore.
Eh sì, e proprio Gianluca Di Maro aveva notato questa, saputo anche della considerazione di Conte per Nathan. L'ultima, te lo facciamo sul centrocampista, perché il Napoli piace Brescianini, sì. Come scrive anche il Corriere dello Sport, ma
sì.
È lui la tipologia di centrocampista che serve al Napoli, che il Napoli intende prendere, o vuole andare sul livello anche un po' più alto?
Allora, Brescianini è un chiodo fisso di Manna, più che di Conte. Piace moltissimo al direttore sportivo, ma da tempo... Da Frosinone ci dicono che l'Atalanta ha un piccolo vantaggio, ma che in realtà è una corsa a due, cioè dipende dall'Atalanta, però allo stesso tempo dipende da Kufminers e da Orili, che è l'altro centrocampista che l'Atalanta sta trattando, tra l'altro centrocampista fortissimo, quindi se arriva in Italia ne vedremo delle belle, il centrocampista del Celtic, quindi c'è questo duello tra Atalanta e Napoli per Brescianini e dipende dalle tempistiche, ovvero quando Gaetano andrà via, se andrà via, però in linea di massima il giocatore vuole andare a Cagliari, il Cagliari lo vuole acquistare, quindi è tutto diciamo apparecchiato, quindi dalle uscite capiremo chi può arrivare prima su Brescianini. Frosinone di certo non scende dalla richiesta di 10+2, quindi sono quasi 12 milioni, perché ricordiamo che il 50% sì. Andrà al Milan, quindi Frosinone ovviamente non può spenderlo.
Staremo a vedere, leggeremo tutte le notizie su calciomercato.it e non solo, anche ovviamente sul Corriere dello Sport. Grazie Eleonora, alla prossima,
grazie,
un abbraccio,
grazie,
buon lavoro, un saluto a tutti.
Un abbraccio da Napoli, da Radio Marte a te, dobbiamo fermarci, un po' di messaggi al volo, giusto un paio, prima della pubblicità, per un po' focus difesa con due grandi difensori, Bruscolotti e Ciro Caruso. Di Marzio parla di Brescianini vicino al Napoli, a me non fa impazzire, vorrei un centrocampista forte fisicamente, Antonio.
Contro il Napoli fece una gran partita, ricorderete.
Almeno è forte fisicamente, poi non ti piaccia ci può stare, ma fisicamente
poi anche velocissimo, veloce, mobile, dinamico.
Le caratteristiche ci sono, è chiaro che anch'io vorrei un giocatore un po' più strutturato, cioè un po' più già affermato più che strutturato, perché dal punto di vista fisico lo è. Ma Cavare e Politano alle spalle di Lukaku non danno poca copertura, scrive questo amico, l'abbiamo detto un po' insieme prima. E poi ancora voglio rispondere a Gesuè, che non capisce niente di calcio. Noi non abbiamo mai tenuto un presidente come a Don Aurelio, è il pensiero di Salvatore da Cava dei Tirreni. Pubblicità e torniamo.
Parlavo prima con Enrico Fedele, giustamente lui diceva il decreto crescita consente a Napoli di pagare lordo non 20 milioni ma 14 milioni rispetto ai 10 netti a Osimhen. Per quanto riguarda Lukaku guadagnerebbe almeno 6 milioni netti, non rientrerebbe nel decreto crescita, per cui sarebbero 12 lordi, con un triennale sarebbero 36 milioni di ingaggio, più 30 per il cartellino sarebbero 66. E Enrico Fedeli diceva, se tu vendi Osimhen a 90 milioni, ne devi spendere 66 totali in totale per Lukaku, non so se il gioco vale la candela.
Per questo diceva, dici tu, sì. E dice il direttore, il Napoli lo vende solo a 110, insomma perché... di più. Perché, non intendere insomma, cedere anche per questi motivi, diciamo proprio di rapporto di conto, insomma, preciso, cioè di raffronto nei conti. Bartolomeo da Germania scrive: Forza Napoli, grazie per i saluti Gianluca, permettimi di salutare Ciro il tassista, Pasquale Mallardo, Gianni e Gennaro da Milano e Luca Priante, il gruppo No Poche Pacienza. Va bene, intanto
saluto
senza
Ciro
Champions,
il tassista e tutti gli amici del gruppo No Poche Pacienza, in attesa che un giorno Notte Azzurra
Ritorni
con noi e tra noi.
Senza Champions, allenatore, staff, top acquisti già fatti, è pazzesco che ci siano ancora personaggi così come Josué. Vabbè, insomma, vi saluto da Furt, Forza Napoli sempre. Per Franco da Pesaro, anche per me la formazione detta è molto valida.
Ripetiamola: Meretti in porta, Rachmani, buongiorno, Marin nei tre di difesa, in mediana da destra a sinistra Di Lorenzo, Anghissà, Lobotka e Spinazzola, in attacco Kvaratskhelia e Politano, o Kvaratskhelia e Raspadori, alle spalle di Lukaku. Potrebbe essere la formazione titolare del Napoli l'anno prossimo, se non arrivasse qualche altro crack, qualche altro giocatore di eccellente livello.
Sì, l'unica cosa che posso pensare un difensore in più, oppure non so, un altro trequartista.
Sì, però nei titolari diciamo dovrebbero essere questi, a meno che non arriva un giocatore che al fianco di Kvaratskhelia, cioè ripeto, Kup Meiners andrà alla Juve. Dico, se dovesse arrivare uno come Kup Meiners, alle spalle di Lukaku ci sarebbero Kup Meiners e Kvaratskhelia con Lukaku in
sì,
attacco.
Magari.
Ma in mancanza di un giocatore di questo livello come Kup Meiners acquistato, l'11 titolare dovrebbe prevedere quelli che abbiamo detto.
È vero. E a proposito di attaccanti, qui non si passa con i prossimi ospiti, che sono due grandi difensori, la bandiera, l'icona del calcio Napoli. Il grande capitano Peppe Bruscolotti. Ciao Peppe, buongiorno.
Buongiorno a voi tutti.
E poi uno che avrebbe fatto una carriera simile a Bruscolotti, comunque insomma di grande livello, se non fosse stato frenato agli infortuni, ovvero Ciro Caruso. Ciao Ciro, buongiorno.
Buongiorno a te, Dario, e tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Ciro, come stai?
Ciao Gianluca, bene, grazie. Sempre in viaggio per lavoro. E un salutone, un forte abbraccio al grande capitano.
Un abbraccione anche a te, Ciro.
Peppe era forte Ciro, eh?
Grande Ciro, purtroppo purtroppo gli incidenti di percorso.
È un grande difensore, un libero alla Franco Baresi. Come ce ne sono stati pochi.
Stava sulla strada giusta, purtroppo è successo, però comunque rimane una grande persona, perché comunque è un ragazzo eccezionale.
È vero, assolutamente. Grazie, che bravo il suo
grazie,
lavoro.
Grazie, troppo buoni, grazie capitano. Allora,
facciamo così, vediamo.
Ci vediamo a cena, Ciro, così ci puoi ringraziare me.
Dove andiamo a cena?
Allora, se quello è lui, questo.
Ma offre Bruscolotti, offre.
No, Ciro Caruso. Ciro Caruso. Tutti i complimenti.
Io, dopo queste parole, ragazzi, offro io.
Va bene, allora, abbiamo dato questa formazione, la ripetiamo ancora una volta, fino allo sfinimento, che dovrebbe essere al momento. Adesso la ridiamo, perché al momento, diciamo, se non dovesse arrivare qualche altro calciatore dal mercato di grandissimo livello, la formazione del Napoli titolare, degli 11 titolari dovrebbe essere questa: Meretti in porta, in difesa Rachmani, Buongiorno e Rafa Marin nei tre, in mediana da destra a sinistra Di Lorenzo, Anghissà, Lobotka e Spinazzola, in attacco attaccante centrale Lukaku, dietro di lui Kvaratskhelia e Politano, Kvaratskhelia e Raspadori. Questa squadra, caro Beppe Bruscolotti, dove può arrivare? Può lottare per le prime tre posizioni?
Può andare molto lontano, chiaramente quando si cambia tanto è come è successo in difesa, quindi bisogna vedere un po' come riesce a capire quelle che sono insomma le direttive dell'allenatore, perché se questa squadra riesce a trovare la quadra giusta dietro, io credo che davvero può anticipare i tempi, però non corriamo, insomma aspettiamo, facciamo lavorare in tranquillità, insomma evitiamo pressioni, perché comunque in questo momento c'è bisogno di tranquillità. Poi abbiamo perso le coppe, però diciamo che è un anno pure importante per fare un certo lavoro, e questo dovrebbe compensare pure durante l'anno, perché comunque avere la settimana tipo è tutt'altra roba.
È vero. Ciro, sei d'accordo? Una formazione che può competere, quella lì?
Sicuramente, come ha detto Peppe, bisogna andare tranquilli, perché il cambiamento tipo un attimo, diciamo che ti devi adattare a tutto, però io penso che non andando in zona UEFA e nelle coppe, a Conte forse è stato più un aiuto che un dispiacere, perché il Napoli può lavorare tutte le settimane provando quello che sono le idee di Conte, e lì secondo me aiuta tantissimo questa squadra, perché con le nuove idee di Conte, ma soprattutto come lui che è un martello, sicuramente il Napoli sarà agevolato sotto questo aspetto, e poi ha tutte le carte in regola per giocarsela, come diceva Gianluca, nelle prime tre, perché avere un allenatore così, c'è entusiasmo, perché l'anno scorso ormai c'è stato un cambiamento radicale tra l'entusiasmo e l'abbattimento morale per i giocatori, che è stata una cosa devastante. Invece adesso con Conte, con l'innovativa della società che vuole fare veramente le cose fatte per bene, io penso che ha tutte le carte in regola Conte per fare un grandissimo lavoro.
Parliamo di difesa, Peppe, capitano, perché il Napoli pare non voglia prendere altri difensori dopo Marin. Buongiorno, la difesa sta bene così com'è, con Buongiorno, Marin, Juan Jesus, Nathan, Oliveira, Raccamani ovviamente, Di Lorenzo, va bene così per te?
Vabbè, no? Qualcuno potrebbe rimanere, alcuni secondo me a valigia gliela dovevano fare già qualche tempo fa.
Ecco, quindi servirebbe qualcos'altro oppure no per te?
Ma non lo so, poi dal numero che l'allenatore vuole, comunque è chiaro, giocando a tre e comunque due o tre difensori ci sono, come Mazzocchi, poi sentivo anche che Nathan sia rivalutato meno.
Pare di sì, pare di sì.
Sembra di sì, però comunque come dicevo prima, dai ragazzi, aspettiamo che
le partite ufficiali
si completi così, in modo che avremo un quadro ben preciso, perché poi quello che sono le nostre idee servono a ben poco, insomma, vale quello che riesce a fare l'allenatore, perché lui ha gli uomini a disposizione. E quindi mi ripeto, ha bisogno solo di tranquillità e il resto credo che ci divertiremo, conoscendo un po' il modo di essere di Conte, quindi non dovremmo avere problemi.
Ciao,
però
Fran.
Però anche in questo non carichiamo tutto su Conte, perché anche lui, anche se è un personaggio che non è che ha bisogno di altre cose, però sai, poi le cose eccessive danno sempre fastidio poi.
Ciao Radio Marte, Franco da Pesa lo scrive: per me la formazione detta è molto valida, complimenti per la trasmissione. Sentiamo questo messaggio vocale e poi torniamo dai nostri ospiti.
Buongiorno Radio Marte, sono Peppe, io sono curioso di vedere la partita Napoli-Juve e come Conte affronterà questa partita.
Ah no, ma l'affronterà come deve affrontare. Lui non ha rinnegato la Juve, come non ha rinnegato nessuna squadra dove ha allenato e ha giocato, perché è una persona corretta. E ha chiesto ai napoletani che saltavano durante la presentazione della squadra a Di Maro, erano 1300 persone sotto la pioggia, chi non salta Juventino è, ha detto: io sono il primo tifoso del Napoli in questo momento, ma non mi chiedete di fare questo, di fare cose che non posso fare. Ciro Caruso, in difesa chi è il leader? A questo punto ci sono Rafa Marin, Buongiorno che arriva dal Torino, Rachmani, Juan Jesus, Nathan in alternativa. Chi è il leader di questa difesa? Con Meretti in porta?
Ma sicuramente lo indicherà Conte, in base a chi anche farà giocare a livello centrale difensivo, che comanda un po' e detta i tempi, no?
Ma in questo senso, scusa, questo... Ciro, chi vedi come terzetto? Gli uomini attuali? Rachmani, Buongiorno Rivera o Marin, adesso, Buongiorno Rachmani? Sì.
Marin, Buongiorno Rachmani oppure?
Oppure Oliveira al posto di Marin?
No, io penso più Marin in fase difensiva. Però, ripeto, bisogna capire Conte chi mette al centro del progetto.
Beh, perché in teoria
uno tra Rachmani e Buongiorno potrebbe essere.
Buongiorno, sì, uno tra loro due sicuramente. Perché ti detta i tempi, perché ti dà quella tranquillità, ti trasmette veramente, perché quando giochi tranquillo è tutto diverso, come diceva prima Peppe, no? Senza quelle pressioni sbagliate, dopo su tutti gli altri giocatori, perché ti entra l'autostima, la fiducia, quindi sicuramente le pressioni sbagliate fanno solo male. Io penso che il Napoli possa lavorare benissimo sotto traccia, ad oggi chi deve vincere sono altri, quindi Conte può fare un grandissimo lavoro sotto questo aspetto, quindi secondo me il Napoli farà un campionato importante.
Ciro, grazie, buon viaggio, buon lavoro, un abbraccio.
Ragazzi, ciao Ciro, buon proseguimento, ciao capitano.
Ciao Ciro, ciao, un abbraccione.
Grazie Ciro Caruso. Abbiamo salutato anche Peppe Bruscolotti, al quale chiedo al volo solo se tu vorresti per il Napoli anche un centrocampista oltre a quelli che ci sono.
Centrocampista?
Sì.
Napoli lo cerca, da quello che si dice, però insomma bisogna aspettare, chiaramente non siamo noi a decidere, possiamo dire dei nomi, ma insomma no, è relativa importanza, insomma lasciamo parlare a chi all'addetto ai lavori, insomma, noi dobbiamo solo stare tranquilli, insomma, ognuno di noi ha le proprie idee e quindi le teniamo per noi.
Va bene, Peppe, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo presto. Grazie, capitano Beppe Bruscolotti. Poi da domani saranno anche, stanno per tornare tutti i nazionali, quindi la sì, rosa sarà al completo e Conte potrà lavorare meglio.
Credo a Castelvolturno sono arrivati, sono in arrivo tutti da buongiorno a
tranne Olivera che torna l'8 agosto.
Esatto, buongiorno, c'era l'altro ieri a Napoli, quindi buongiorno Quaraschelia, Raspadori, Di Lorenzo, Lobotka e Meret sono da domani in viaggio per Castel di Sangro e per i test atletici e medici oggi a Castelvolturno.
Preferisco Mazzocchi, che ne pensate? Scrive questo amico. Mazzocchi si è comportato benissimo a Di Maro.
Dove però?
A Di Maro, sulla fascia destra, certo. Ma Di Lorenzo preferisce Mazzocchi, il nostro amico. Beh, se Di Lorenzo dovesse giocare da braccetto a destra, difesa a tre, potrebbe giocare Mazzocchi tranquillamente a destra, che ripeto, nel sistema di gioco di Conte è vero che parliamo del ritiro dei primi 11 giorni di preparazione, ma tra amichevoli e allenamenti si è comportato benissimo ed è stato insieme a Khedira il giocatore che ha avuto le performance migliori dal punto di vista atletico e di velocità e di resistenza. Quindi Khedira primo, secondo Mazzocchi.
Si vedeva anche lui in amichevoli. Facciamo gli auguri alla collega Ivana Marcellino e al compagno Tommaso.
È diventata
per la
mamma
di Aurora. Esatto.
Ah, che bello!
Augurissimi, augurissimi.
Come si chiama? Io Ivana Aurora. Marcellino, le facciamo gli auguri per la nascita di Aurora. E Tommaso, auguri anche a te, ovviamente. E congratulazioni, davvero. Messaggio vocale, eccolo qui.
Che bella, sentì a Palì Pirra per radio. Quanti ricordi quando andavo al Maradona, al San Paolo,
San Paolo.
Maradona, insieme a Maradona, mamma Ru Carmena, e che bei ricordi, Bruscolò.
Grande Peppe, indubbiamente.
Sentiamo un altro? Eccolo qui, arriva quest'altro messaggio, via.
Buongiorno Erato Marte.
Buongiorno.
Gianluca, non ci vuole nessun regista come sostituto di Lobotka. In Napoli gioca due a centrocampo e il regista non è obbligatorio, è obbligatorio col centrocampo.
L'altro mediano, dici.
Quindi Iaccarino non ci serve. Poi tra l'altro Iaccarino pesa 20 kg. Che facciamo con Iaccarino in mezzo al campo?
No, io voglio capire una cosa, se non serve il regista, perché Conte vuole Lobotka? Invece Conte ha sempre giocato con il regista.
Lobotka può giocare anche a due.
No,
certo,
ha sempre giocato con il regista, chiaro. Conte. Va bene, comunque vedremo. Sono, ragazzi, tutte valutazioni che stiamo facendo rispetto a quello che abbiamo visto, che ho visto in questi giorni. Certamente, non, poi vedremo. Poi ci saranno certamente dei chiarimenti dal campo, dagli allenamenti, dalle amichevoli a Castel di Sangro a partire da domani. E ricordiamo che Radio Marte sarà presente a Castel di Sangro tutti i giorni del ritiro e a ora di pranzo, quindi tra le 12 e le 14 e di sera tra le 19 e le 21 vi darà le informazioni dettagliate minuto per minuto su tutto quello che succede, sulle novità di mercato, sulle novità in campo e fuori dal campo nella seconda fase del ritiro che proietterà il Napoli alla stagione ufficiale 2024-2025.
Abbiamo tutti voglia di vedere il Napoli giocare gare ufficiali come Valerio da San Giorgio, che salutiamo, che dice non vedo l'ora che inizi il campionato. Alle 20 torna Marte, lo sport con Marte Sport Live con Francesco Marciano, adesso sulle mani con Timo Suarez e Gigi Rosa. Grazie a Gianluca Gifuni.
Quanto pesa Iaccarino? 20 kg.
20 kg ha detto l'amico.
Oddio, ma non mi sembra. Io
un po'
mi
di più, perché pare che altro 1,70.
No, ma invece è uno che si fa valere anche in campo, almeno nell'amichevole col Mantova, basta guardare il primo tempo.
Si è capito che ti è piaciuto?
No, mi è piaciuto molto.
Infatti, speriamo.
Ma
che
credo
abbia
che sia piaciuto anche a Conte. Ad Antonio,
va bene,
Conte.
Va bene.
Poi vediamo.
Grazie a Soriano in regia, arrivano Timo e Gigio. Grazie a tutti, a stasera. Ciao.
Questo programma è stato presentato da Colorbook.
Autoscala, guida il tuo